Señorita. Allora, buonasera, chiedo al segretario di fare l'appello.
Buonasera a tutti, Presidente.
Ah, così.
Buonasera a tutti, facciamo l'appello. Angeli Egon ha comunicato un leggero ritardo. Angeli William. Attolini Cristina.
Presente.
Bertolini Giuseppe. Bettinazzi Nicola. Bortot Mario.
Presente.
Cazzanelli Paolo.
Presente.
Chemotti Roberto.
Presente.
Chiesa Ivo ha comunicato un leggero ritardo. Corradini Fabrizio.
Presente.
Cosciali Nicole è arrivata adesso. Di Spirito Giuseppe. Divan ha comunicato l'assenza. Fight Carlo.
Fight Carlo.
Ah, ecco. Pronti? Filippi Davide.
Presente.
Francesconi Miriam.
Buonasera, ci sono.
Zaifas Bianca. Galli Gabriele. Corici ha comunicato un leggero ritardo. Tuzzi Cristina. Mignucchi Andrea. Norandi Arianna. È presente Norandi Arianna. Mollici Fation. Plotiger Carlo. Pomarolli Riccardo.
Presente.
Pozza Ruggero. Previ Di Mau. Ha giustificato l'assenza. Robo Giulia. Valduga Francesco.
Presente.
Veronesi ha comunicato un ritardo. Zambelli Andrea. Zucchelli Renato.
Allora, non essendoci il numero legale, sospendiamo e riprendiamo, facciamo il prossimo appello fra 15 minuti.
tardivo, magari.
Procediamo con l'appello. Prego, segretario.
Sì, buonasera, facciamo l'appello. Angeli Egon ha comunicato un ritardo. Angeli William. Ascolini Cristina.
Presente.
Bertolini. Allora entra Angeli William in questo momento. Bettinazzi Nicola si è giustificato. Bortot Mario.
Presente.
Castanelli Paolo.
Presente, buonasera di nuovo.
Chemotti Roberto.
Presente.
Chiesa Ivo.
Presente, buonasera a tutti.
Corradini Fabrizio.
Presente.
Cossali Nicole.
Presenta.
Di Spirito Giuseppe.
Presente, buonasera.
Buonasera. Divan si è giustificato. Fight Carlo.
Presente.
Filippi Davide.
Presente.
Francesconi Miriam.
Presente.
Gaifas Bianca.
Presente.
Galli Gabriele.
Presente.
Curici Omar ha preannunciato un leggero ritardo. Luzzi Cristina.
Presente.
Minucchi Andrea.
Presente.
Mioranghi Arianna. Mullici Fation.
Presente.
Lotteger Carlo. Riccardo.
Presente.
Pozzo Ruggero. Previ Di Mauro.
Presente.
Robo Giulia.
Presente.
Duga Francesco.
Presente.
Veronesi Roberto ha comunicato un ritardo. Zambelli Andrea. Zucchelli Renato.
Presente, segretario.
27 presenti, possiamo iniziare. Molti di voi sapranno che il giorno 14 gennaio è deceduto l'avvocato Giampaolo Ferrari, che è il papà di Emanuela Ferrari, che lavora nell'ufficio di presidenza, e volevo farvi un resoconto della sua presenza all'interno di questa sala. È stato consigliere comunale dal 1967 al 1969 con il sindaco Guido Benedetti, poi sempre con il sindaco Guido Benedetti dal 69 al 74, con Pietro Monti dal 90 al 94 e poi dal 94 al vice al 95 anche con funzione di vice sindaco, invece prima sempre con Monti è stato assessore, e poi assessore allo sport e ai lavori pubblici dal 96 al 2000 con il sindaco Bruno Ballardini. Come sempre dedichiamo un minuto di silenzio quando qualcuno che ha operato all'interno di questa sala Grazie consiglieri. Finisco la frase. Qualcuno che ha operato all'interno di questa sala per mettere a servizio della città la propria esperienza, il proprio entusiasmo, la propria dedizione. Quindi siamo vicini a Emanuela, alla sua famiglia. Bene, cominciamo con le interrogazioni che hanno ricevuto risposta. La prima è del consigliere Pozzer, variante urbanistica alla favorita. Prego, consigliere Pozzer, 5 minuti.
Ma era all'inizio del 2021, quando ci trovavamo, no, quando poi successivamente a varie commissioni urbanistiche l'amministrazione di fatto permetteva la variante urbanistica per una nuova lottizzazione della favorita, perché mancava supermercati e allora l'interiore sul supermercato era in procinto appunto di essere realizzato a sud presso la rotonda della favorita dopo il Millennium Center. E la proprietà dell'area desiderava poter gestire gli spazi di fatto in difformità alle regole urbanistiche, perché c'è andato in deroga rispetto alla questione dei parcheggi imperati. E per questo, anche come legittima perequazione, offriva in cambio una serie di interventi a favore del pubblico interesse. Mi ricordo quanto abbiamo discusso in commissione urbanistica rispetto a cosa si danno, cosa in cambio di questo permesso. Ma in particolare io ne ricordavo alcuni, li ho fissati a mente, non ho una tabella perché come consigliere non ho una struttura tecnica, ma mi ricordo bene come si offriva di piantare degli alberi lungo via del Garda con una funzione antismog, di realizzare un attraversamento pedonale proprio di fronte al supermercato, attraversamento pedonale chiaramente protetto, no? E un altro punto era di collegare questo attraversamento pedonale poi fino al sottopasso che raggiunge la ciclabile dell'Adige. Per me era poca cosa, però questo insomma, io avevo chiesto che fosse almeno, che l'amministrazione, a mio modo di vedere, avrebbe dovuto chiedere quantomeno la realizzazione della ciclabile fino al Millennio, ma non ho ottenuto nemmeno questa piccola contropartita, andava tutto bene per l'amministrazione. Ecco, poi il supermercato è stato realizzato e funziona da, non so, da un anno e mezzo, due anni, però le contropartite di interesse pubblico, a mio modo di vedere, no, interrogavo su questo l'amministrazione e a mio modo di vedere la risposta sincera doveva essere, sì è vero, hanno disatteso l'interesse pubblico promesso e invece non mi rispondono così, mi risponde l'amministrazione che hanno fatto tante cose, che tutto a posto, 5 pagine di descrizione. Ma allora, come al solito, come dicevo prima, è necessario che il povero consigliere comunale che non ha una struttura tecnica dietro vada, si informi, lega, perda, investa tanto tempo e studi le cose come fa sempre e cerchi di insegnare questa amministrazione, a questo sindaco, dove continua a sbagliare, che poi il sindaco e l'amministrazione non ascolti, che rimangano inattivi, questo rispetto ai solleciti e suggerimenti purtroppo rimane un dato di fatto. Perché nella risposta è scritto, ci si riferisce alla convenzione con questi privati che è di data 26 luglio 2019, infatti già ho sbagliato la data iniziale che leggete, era all'inizio del 2021, ma in realtà la convenzione è del 2019, io posso sbagliarmi nei termini delle datazioni, ma non nei contenuti. E si scriveva in questa convenzione che si doveva, il privato doveva predisporre un progetto preliminare della sistemazione urbana tra via del Garda, tra la favorita e la Siris, no? Entro 6 mesi dalla firma della convenzione, progetto preliminare, definitivo ed esecutivo. E qua mi si risponde, ma l'hanno fatto, no? L'hanno fatto solo il progetto preliminare, poi ci sono state le noie, i contatti con Ferrovie dello Stato e quant'altro, ma quanto era descritto in convenzione non è stato realizzato, bastava dire, non è stato realizzato. Invece, come dire, la risposta cerca sempre di motivare il non motivabile, è stata disattesa la convenzione, anche perché la stessa convenzione poi diceva che entro 18 mesi bisognava realizzare il percorso pedonale tra la rotatoria della favorita, sapete dov'è, e il sottopasso pedonale verso il Millennio. Doveva essere realizzato entro 18 mesi. E siamo a 3 anni e 6 mesi e ancora quello scritto in convenzione non è stato realizzato, era ciclabile, che era tanto importante, no? Sostenuta poi da tutti nelle discussioni in commissione, che ricordo molto bene, non è ancora non solo realizzata ma neanche abbozzata. Ma il supermercato c'è, quello è partito, senza ritardo. Poi un altro punto rispetto anche alla barriera confusione antismog, no? Qua si dice che la piantumazione è già eseguita, ma come è già eseguita? Apparentemente di dimensioni esigue, no, non prendiamoci in giro, sono delle piantine con un diametro al metro, che è così, sono piantine di 4 metri, non parliamo di barriera con funzione antismog, però mi si dice che poi quando cresceranno diventerà una barriera con funzione antismog, però mi sembra, come dire, di essere un po' presa in giro, neanche questa realizzata, però il supermercato c'è, ecco. Poi l'ultimo, ma non meno importante, questo passaggio pedonale che non viene nemmeno enunciato in risposta, e non capisco questo perché c'era, del quale ricordo bene i disegni, dovrei averne anche qualcuno, cercando le discussioni, era il minimo sindacale da ottenere. Ecco, io, come dicevo, ho sempre convenuto che gli imprenditori debbano legittimamente fare impresa, ma nel contempo l'amministrazione pubblica deve tutelare il pubblico, deve tutelare l'interesse pubblico, deve seguire l'interesse pubblico come fosse cosa propria. Allora quanto abbiamo peroravamo in quella commissione, no, nel cercare di tutelare l'interesse pubblico, di fatto è disatteso quasi completamente. Ci si dice che è arrivato un abbozzo di progetto però preliminare, ma non è sufficiente, di fatto non abbiamo ottenuto niente, la gente non vede niente, ha visto crescere, svilupparsi e lavorare il supermercato, inutile peraltro perché lo sappiamo tutti, però non ha visto nulla come contropartita a favore dei cittadini. Pertanto io sono deluso di questa risposta, ma soprattutto deluso di come si sono svolti gli eventi. Grazie.
Grazie consigliere. La seconda è del gruppo della Lega, interpellanza sul sgambamento cani. Non so chi la presenta. Zucchelli, prego consigliere.
Grazie Presidente. Sì, è un'interpellanza anche come interrogazione che leggo anche un po' di tutti nei dettagli, perché poi anche tutto ne risulta poi nella risposta. Nel nostro comune sono sicuramente numerose le disposizioni volte a disciplinare l'accesso degli animali ai vari parchi, giardini, tutte le aree verdi e anche a tutte le aree pubbliche. Un regolamento comunale che sicuramente tutela gli animali, in particolare individua addirittura le aree predisposte destinate allo sgambamento libero dei cani, seppur anche qui ricordiamo che già più volte abbiamo segnalato anche nel DUP quanto abbiamo segnalato che le aree sono insufficienti, che se vogliamo dare veramente un servizio non occorre che dobbiamo continuare a ripetersi e sostenere le stesse cose. Ci viene sempre data gratificazione nell'ambito del verbale e nelle parole, però nei fatti invece vengono chiusi e non aperti. Ma per andare avanti, dove si dice che sono appositi anche cartelli che giustamente mi sono fatto anche delle foto, perché poi giustamente uno sempre ogni volta faccio delle richieste e poi non hanno un seguito, che poi specifico perché. Ha detto anche aree recintate nelle quali gli accompagnatori possono giustamente portare i loro animali ai guinzagli dove è consentito, con muso e vola dove è consentito e viceversa liberarli dove non è consentito, ma questo non mi sembra che succeda. Al di fuori di tale area, e non lo dico solo io perché sono state segnalazioni anche di amici, colleghi, conoscenti che mi hanno fatto questa osservazione, e siccome non credo solo alla parola, ci tengo ad andare personalmente e ci vado, come ci vado la mattina a sgambettare anch'io a piedi, li vedo, la sera li vedo e avanti così. Al di fuori di tale area di animali sono chiaramente liberi di accedere, così dovrebbe essere, perché provvisti appunto dei loro ausili, nei casi stabiliti dalle normative apposite, dove è la museruola, dove è il gonzaglio e quant'altro. Parimenti, il nostro regolamento di polizia urbana dispone che gli animali di qualsiasi specie che, se lasciati liberi, potrebbero recare comunque pregiudizio alla sicurezza o alla tranquillità del cittadino, anche nelle aree frequentate dal pubblico, devono essere condotti, legati o comunque trattenuti a cura dei loro proprietari o detentori, in modo che gli stessi animali non possano nuocere. Nessun cane è pericoloso, o almeno intenzionalmente, ma potenzialmente, in situazioni non prevedibili, potrebbe recare danno a persone e cose. Non si chiede di aspettare questo, come sempre, per poi essere accusati di non segnalare la violenza, di segnalare le determinate situazioni. Solo dovrebbe essere ben chiari gli articoli 12, che è una condizione dei cani, nei giardini e nei parchi pubblici, dove è vietato condurre e lasciar vagare cani e parti nelle loro aree attrezzate se non al ventaglio. È altresì vietato l'accesso di tali cani o altri animali negli spazi espressamente riservati al gioco dove ci sono anche bambini. L'articolo 16 invece è molto esplicito, dove va a specificare proprio quello che è l'imbrattamento dello stesso suolo pubblico da parte dei cani, dove anche qui mi chiedo e ci si chiede, ma è così corretto, così sanitario vedere dove giocano i bambini, la vedere degli animali liberi che scorazzano, e a me piace perché anch'io ne ho e ne vorrei avere sempre di più, ma poi giustamente qualche proprietario non fa quello che deve fare, cioè raccogliere gli escrementi, metterli negli appositi spazi, e poi vedo i bambini che si sguazzano all'interno, ci giocano, come invece dovrebbe essere, si stanno invertendo un po' le cose. Pertanto, considerato che numerosi cittadini mi hanno lamentato come le normative sopra riportate sono sistematicamente disattese, rilevando che nelle aree verdi della città, almeno quelle poche che ci rimangono, seppur belle, siano presenti quasi totalmente animali sprovvisti di guinzaglio, cioè liberi. Tali proprietari detentori a qualsiasi titolo dei cani hanno l'obbligo di raccogliere gli escrementi prodotti dagli stessi sul suolo pubblico, in modo anche di mantenere e preservare lo stato di igiene e decoro dello stesso. Nonostante le numerose segnalazioni sporte, alcun intervento è stato anche attuato per ovviare tali condotte. Osservato che tali situazioni possono rilevarsi potenzialmente pericolose per anche l'incolumità di tutti coloro che accedono alle stesse aree comunali, di conseguenza è necessario a tutti garantire una tranquillità e fruizione delle stesse zone dette, tanto per i cittadini e i turisti che le frequentano, quanto per gli animali, proprio per il loro rispetto e rispettivi accompagnatori. Per queste ed altre, diciamo così, interrogazioni, ho mandato appunto una richiesta all'assessore di competenza per sapere se intendano effettuare gli appositi o gli opportuni controlli affinché vengano rispettati i regolamenti comunali vigenti, specificamente in relazione alle modalità di accesso degli stessi animali nelle aree verdi, e se intendano a provvedere alla produzione di idonea segnaletica volta a rendere chiaro alla cittadinanza quanto stabilito nei suddetti regolamenti. Per andare in conclusione, anche perché la risposta, anche qua a volte qui si dice cerchiamo un dialogo, cerchiamo di scrivere, cerchiamo di non provocare, cerchiamo e ci aspettiamo una risposta, mi sembra per lo quanto almeno sintetica e seppur strettamente corretta nell'ambito amministrativo. Quindi si dice, i controlli efficaci dell'interrogazione vengono svolti dall'ordinamento della polizia e competenza generale, pertanto l'attività di presidio del territorio viene secondo le consueta, e questo lo sappiamo, nessuno mette in dubbio che la nostra polizia comunale sia corretta e non faccia benissimo il suo lavoro, ma la richiesta era un po' diversa. La seconda anche risposta è, anche su sollecitazione della presenza e interrogazione, gli uffici competenti eseguiranno una verifica della segnaletica di regolamentazione e provvederanno all'eventuale intervento di aggiornamento della stessa. Anche qui è ovvio, mi sarei aspettato però per dire, dato e senza doverlo fare, ma non mi inoltro proprio perché ho già provveduto ad registrare un'altra interrogazione molto più specifica nella quale si chiedo e chiederò numeri, statistica, dati e cose più assertive. Grazie, grazie assessore.
Grazie consigliere. La prossima è sempre il consigliere Pozzer, il legno e la pericolosa mancata manutenzione. Prego consigliere Pozzer.
Intervenivo con una precedente interrogazione del 13 ottobre per favorire la pulizia degli argini del leno cittadino dall'imponente vegetazione molto pericolosa in caso di eventi alluvionali. Nella risposta a quell'interrogazione esprimevo la soddisfazione perché celermente l'amministrazione aveva stimolato Bastini Montani ad intervenire e questi avevano iniziato il lavoro. Pertanto ero soddisfatto, però nel vedere come venivano eseguiti i lavori, nel contempo esprimevo una forte preoccupazione che integravo con questa seconda interrogazione, perché i lavori in atto lasciano a terra un'enorme quantità di spazzatura, per lo più di materiale plastico, no? Tagliando le piante con il pacciamatore, con il braccio meccanico, rimane a terra veramente un disastro di carte, spazzatura soprattutto di tipo plastico. E il destino di questi rifiuti è purtroppo certo, perché dalla rampa vanno in leno, dal leno vanno in Adige, l'Adige, io non la geografia, sbocca, maestra, mi chiedo il Presidente, in mare Adriatico, i pesci se si mangiano queste plastiche,
i pesci vengono poi pescati e tornano sul tavolo dei roveretani. Questo è il ciclo, cioè è uno scherzo, no? Sembra quasi un giochetto del... però è la pura e semplice realtà, no? Però ecco, allora, alla luce di questa per me preoccupante certezza, interrogavo per stimolare una pronta e completa raccolta delle immondizie di risulta in concomitanza ai lavori di pulizia degli argini. Nella risposta mi si afferma di aver segnalato a Bacini Montani questa necessità, chiedendo che al lavoro di pulizia si aggiunga anche quello di raccolta di rifiuti. Pertanto, bene, grazie, sono contento, questo dà soddisfazione alla risposta che ho ricevuto. Ecco, c'è il fatto che, come dire, giustamente mi si dice, non siamo noi, sono i Bacini Montani, però, vuol dire, il compito dell'amministrazione è anche quello di stimolarli, e così in questo caso è avvenuto. Ecco, devo però, nel contempo in cui esprimo soddisfazione alla risposta, segnalare che però nulla è stato fatto. Io non so, io non ho il numero di telefono del signor Bacini Montani, ma i rifiuti sono sempre lì, non è stato fatto assolutamente nulla. E giorno dopo giorno, adesso con le piogge di questi giorni, proprio si vedono che pian piano percolano, cadono, si fanno trasportare in acqua e iniziano quel percorso preoccupante che ho descritto prima. Ecco, segnalo anche come ulteriore, tra parentesi, preoccupazione, che nel prosieguo della risposta si dice che i lavori di taglio sono stati interrotti al ponte della ferrovia e che solo in primavera continueranno nella parte più interna, no? più a monte dell'Eno. Ecco, questo è un ulteriore dato di preoccupazione, perché già in origine aveva detto che il taglio era necessario proprio per, come dire, prevenire le preoccupazioni derivanti da eventuali fenomeni di piena alluvionale. Ecco, rimanendo questa forte vegetazione a monte del ponte della ferrovia, rimane la preoccupazione, ma per il tema dell'interrogazione, ripeto, dichiaro soddisfazione. Grazie.
Grazie consigliere, la prossima Luzzi e di Spirito sulla sicurezza e sviluppo comprensivo Rovereto Sud di Marco. Prego. Consigliere Luzzi? Ok.
Sì, scusate un attimo. Noi avevamo, su sollecitazione di alcuni cittadini di Marco, avevamo così avuto contezza che a fronte dei lavori che erano stati effettuati, non si era comunque prevista la messa in sicurezza nella zona antistante l'uscita della scuola. E abbiamo ricevuto la risposta da parte dell'assessore Ploteger, che però sul punto ci lascia alquanto insoddisfatti, nel senso che va bene, comprendiamo che i lavori dovevano essere fatti, comprendiamo, però riteniamo nel contempo che ancora non sia stato portato di fatto in sicurezza la zona antistante, per cui noi siamo insoddisfatti per la risposta ricevuta.
Grazie consigliera. Anche la prossima, Luci di Spirito, sull'irrigazione notturna delle rotatorie. Prego.
Grazie Presidente. Ecco, questa interrogazione nasce dalle tante segnalazioni che ci sono arrivate e dalle tante situazioni che ci sono venute a creare nel mese di dicembre, in quanto in alcune rodatorie della città, in particolare di via Barattieri, via Magazzol e in viale Trento, in orario notturno partiva l'irrigazione, quindi partiva l'acqua che doveva irrigare le rotatorie e creava un disagio, quindi creava una pattina di ghiaccio e anche sia per le automobili che anche per i pedoni. E noi abbiamo ricevuto una risposta dall'assessor Mignucchi, dove ci spiegava che era un procedimento, un qualcosa che si riagganciasse alle manutenzioni, ma effettivamente fare una manutenzione in un periodo per noi, perché era il mese di dicembre, quindi un periodo freddo, e che comunque, voglio dire, l'acqua che fuoriusciva dall'irrigazione ghiacciava il manto stratale. Quindi sembra effettivamente un po', voglio dire, non soddisfacente la risposta dell'assessore, e quindi proprio per questo noi ci riteniamo insoddisfatti, perché la procedura di manutenzione sì viene fatta in un periodo quando non, voglio dire, di notte che le temperature sono basse, ma in un periodo, voglio dire, quasi subito dopo l'estate, ecco, questo è quello che non ci trova a tutti gli effetti nella sua risposta soddisfatti. Grazie.
Grazie consigliere. La prossima, Angeli, tutto il gruppo della Lega, sulla farmacia, sulla 12ª farmacia Alizzana. Prego consigliere Angeli.
Grazie Presidente. No, io purtroppo da domenica la mia mail è libero, non so se è arrivata la risposta, non so se mi è arrivata la risposta, perciò sì, la rinvio e anzi colgo l'occasione, Presidente, se il prossimo consiglio e le prossime commissioni al sottoscritto, non so se c'è qualcun altro, di, non so, che invece mandare una mail su WhatsApp, intanto il numero di telefono penso che in segreteria ci sia, perché purtroppo non mi arriva nessuna documentazione, non mi arriva nulla da domenica sera.
Grazie. Allora consigliere, la spostiamo la prossima volta. E l'ultima, consigliere Pozzer, sullo spreco di un impiego. Prego.
Sì, Presidente, era il 10 dicembre e come tutti, ma proprio tutti in città, mi chiedevo il senso di quelle persone cortesi che salutano sempre, che ci fanno compagnia ormai da oltre 2 anni e mezzo, no? Agli ingressi delle ZTL, li troviamo sempre col caldo, col freddo, con la pioggia, neve. Anche nei giorni festivi, all'ingresso di Via Fontana, Via della Terra, Piazzale Orsi, con i loro gilet arancioni eleganti, no? Sono ormai un segno caratteristico di Rovereto. Peccato che nessuno comprenda cosa servono, no? Perché non servono a niente, non possono svolgere il compito di pubblico ufficiale, di fatto, no? E dunque non sono autorizzati a fermare i veicoli, non possono neanche interrogare i conducenti, di fatto, perché non sono dei pubblici ufficiali. Pertanto, come dire, rimanere inutilmente fermi in un luogo senza fare assolutamente nulla ferma proprio l'idea che venga loro riconosciuta poca dignità lavorativa, e oltre che umana anche, perché insomma prendere in giro delle persone, loro stessi si sentono, come dire, dei paletti stradali mobili, questo mi hanno detto uno di loro, ci siamo, che siamo dei paletti stradali mobili, non sentiamo a niente, serviamo a niente, siamo qui a dare colore all'ingresso della via. Però, come dire, anche dicevo, oltre al fatto di, come dire, maltrattarli dal punto di vista lavorativo e umano, c'è sempre il fatto che ricevono uno stipendio pubblico, grande e piccolo che sia, allora è legittimo chiedersi perché da 2 anni e mezzo, come dire, buttiamo al vento risorse, no? Perché le cose da fare in città sarebbero tantissime, pulire viali, raccogliere foglie, tizzature, ripristini, manutenzione, ce ne sono tantissime occupazioni che queste persone potrebbero svolgere anche, come dire, ricevendo la giusta dignità di rendersi veramente utili. Ecco, allora chiedevo come mai si sostiene lo spreco, questo spreco di risorse pubbliche, e quando si intende avviare questi lavoratori a funzioni che restituiscano agli stessi la dignità di essere utili e l'opportunità appunto dello scopo sociale. Poi c'era la preoccupazione di come pagarli, perché sono risorse che provengono da quella, da Dolomiti Energia, dai fondi, dai trasferimenti al Comune di Dolomiti Energia. Ecco, la risposta, estremamente evasiva, lunga, inutile, si legge una lunghissima premessa nella quale si afferma la necessità di aiutare le persone disoccupate, e chi mai ha detto il contrario? Ci mancherebbe, però le persone disoccupate in difficoltà economiche, facciamo di fare qualcosa di utile anche per la loro dignità, no? E poi che sarebbero apprezzati dai cittadini, io non so che, con che cittadini parlate, amministrazione, però veramente dal mio punto di vista le risposte che io ricevo invece credo che sono palesemente disturbati da questo inutile spreco, no? Ecco, come detto, non possono fare nulla, perché mi si scrive che è stata utile per la regolamentazione degli accessi, ma com'è per la regolamentazione degli accessi? A cosa servono? Non possono fare assolutamente nulla. Passano le persone, entrano e loro non possono neanche avvicinarsi, non possono chiedere nulla. Pertanto non si capisce per quale tipo di congettura si possa pensare che abbiano un qualche tipo di utilità, anche perché poi abbiamo letto quel bel giornale, quell'articolo ieri, che ci sono 50 e passa telecamere sempre in azione col quadro di controllo, con una settantina nei punti più sensibili, monitorate dalla polizia locale. Allora si fa già quella, per leggere le targhe, a cosa servono queste persone? Facciamoli, fai qualcosa di utile, però purtroppo non si riesce a capire, no? Ho letto anche che leggono anche i varchi di lettura, così c'era nell'articolo giornalistico, perché poi, allora di cosa stiamo parlando? Cioè non riesco proprio a capire. Poi il gran finale nel leggere ancora la morale nella quale si vuole spacciare quest'inettitudine amministrativa nel saper organizzare bene questi lavoratori dando dignità, al contrario, perché questo modo di buttar via denaro sarebbe per dare dignità alle persone, no, così non si danno dignità alle persone. Pertanto, oltre che essere insoddisfatto nei contenuti, anche come dire, Presidente, mi sento preso in giro, è questa lunga risposta evasiva che non dice nulla rispetto alle richieste e che di fatto cerca addirittura di prendermi in giro facendo passare una cosa, un principio per un altro. Ecco, questo è, cosa devo dirle? Le dico qualcos'altro, è stanca, basta? Ecco, grazie.
Non mi stanco mai. Poi ci sarebbe la domanda... l'interrogazione della consigliera Gaifa, che però è in attesa, in parte è stata fatta, ma si è in attesa di un'altra parte di risposta, così mi hanno scritto. Ecco, quindi per oggi abbiamo concluso con le interrogazioni, ma non ha ricevuto risposta, sì? Quale? Quella sul Luna Park? Ah beh, allora se ce l'ha lei la affrontiamo meglio, tanto il tempo c'è, non è ancora finita l'ora. Prego, consigliere Pozzer.
Grazie, mi ricordava, grazie. No, una volta che non la leggo sul giornale, mi è arrivata, sì, anch'io ho questo problema di mail libero, ma era il 6 novembre quando interrogavo in merito all'impropria collocazione del Luna Park allo stadio Querta per diverse settimane durante l'autunno scorso, e di fatto precludendo l'utilizzo per l'utenza stadio e anche precludendo l'utilizzo come parcheggio di attestamento utilissimo per la città. Ecco, tra le altre cose mi si rispondeva genericamente a questa prima interrogazione che la scelta era dovuta da approfondite valutazioni di tipo tecnico. Ecco, senza dirmi niente di più. Allora chiedevo riscontro di tali approfondite valutazioni di tipo tecnico. Nella risposta mi si allegano due delibere, una delibera di giunta del 2017 che di fatto aggiorna solo l'elenco delle aree senza alcuna valutazione di merito rispetto al problema che ho evidenziato. Lì c'è un parcheggio che serve l'attestamento per la città e serve l'utenza per lo stadio ed è invece occupato dalle giostre. Pertanto la delibera non parla di quello, questa prima delibera, aggiornava solamente l'elenco delle aree. Mi si mette poi in visione la determinazione di affido delle opere per adattare lo spazio ad accogliere il Luna Park. Ma anche qua non mi interessa sapere come sia stato messo la centrale elettrica, anche qui non si entra nel merito, non c'è alcuna approfondita valutazione di tipo tecnico, se non per sistemare cose, ma che non si capisce perché sono state, non si capisce la modalità della scelta appunto di andare a occupare quello spazio. E infine mi si allega anche la delibera originale del 1989, l'unica che ha un po' di senno, perché quantomeno questa affermava che, che lo spostamento del Luna Park dalla zona industriale, dove era prima, sarebbe stato possibile purché non sia da ostacolo allo svolgimento di manifestazioni sportive nello stadio. Allora, per manifestazioni sportive nello stadio penso che si possano ricomprendere anche quelle giornaliere di allenamento e di quant'altro, lo sappiamo che lo stadio è molto frequentato. Pertanto, in pratica, negli elenchi che mi sono stati dati, come immaginavo, non si evidenzia nulla di approfondimento, di valutazione di tipo tecnico rispetto a... Si dice semplicemente che l'area è comoda, risolviamo il problema. Ecco, io credo che sia una modalità di poca attenzione e interesse dell'amministrazione nei confronti dei cittadini, perché, come dire, togliersi un problema non sappiamo dove metterlo su una parte, mettiamolo là che è comodo, c'è il piazzale asfaltato, abbiamo tirato i cavi elettrici. Ecco, io credo che sia un'analisi piuttosto superficialotta. E credo che non si prenda in considerazione che l'amministrazione, pur di togliersi questo disagio, risolva senza troppo sforzo e ricerca di una soluzione alternativa. Ecco, pertanto non posso assolutamente essere soddisfatto. È un problema che si è evidenziato quest'anno, non è un problema che si è inventato il consigliere Pozzi, è un problema che arriva dai cittadini, soprattutto da quelli che usufruiscono dello stadio. Se l'amministrazione vuole rimanere e mantenere questa localizzazione e, come dire, non provare a trovare uno spazio alternativo, cosa volete che vi dica? Questo è, e questo dobbiamo per forza subire. Grazie.
Mi permetto di ricordare ai consiglieri che le risposte che arrivano sui nostri giornali è semplicemente perché i giornalisti le trovano sul sito, come avevamo già chiarito a suo tempo. E... Certo, prego.
Ecco. Purtroppo non ricordo quella alla quale mi riferivo in origine, ma non è stato così. È proprio arrivata prima al giornale che al sottoscritto, prima di essere pubblicata così. L'avevamo anche dimostrato, se si ricorda, l'avevamo proprio visto, quando era stata pubblicata, c'era la signora, della segreteria, pertanto mi dispiace contraddirla in questo caso. Grazie.
Allora, rimangono ancora tre interrogazioni in sospeso e in attesa di risposta, scusate, di parziale risposta. Volevo nominare come gli scrutatori, chiedo, consigliera Galpas, lo fa lei questa volta, lo scrutatore, la scrutatrice, e alla consigliera Francesconi, va bene? Ok. Passiamo quindi al primo punto dell'ordine del giorno. Sì, sulla legge del provvedimento di non applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 227 e 228 della legge di bilancio dello Stato, chiedo al dottor Sesti e alla dottoressa Pinotti di accomodarsi. Prego, sindaco, per l'introduzione.
Grazie Presidente, grazie al dottor Sesti. Dicevo grazie al dottor Sesti e alla dottoressa Pinotti per la loro presenza, ci supporteranno dal punto di vista tecnico su una delibera che ha chiaramente degli aspetti tecnici che vanno approfonditi, ma che ha anche alcune valutazioni più politiche da fare. Allora, voi sapete che il 29 di dicembre scorso il governo, o meglio il Parlamento, ha approvato la legge finanziaria presentata dal governo e quindi il bilancio di previsione dello Stato per l'anno 2023 e il bilancio triennale 2023-2025. Dentro questa legge finanziaria la previsione di disciplina di un annullamento parziale automatico alla data del 31 marzo 2023 dei carichi di importo residuo fino a 1000 euro affidati all'Agenzia delle Entrate e Riscossione, ADER, dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre del 2015 da parte di enti diversi, dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali, dagli enti pubblici previdenziali. E dentro, diciamo, questa possibilità quindi vengono identificate anche le amministrazioni comunali. Trovate in delibera, ma poi ce lo spiegheranno in maniera più dettagliata i tecnici che ci accompagnano, quali sono le tipologie di cartelle, di sanzioni, di violazioni che possono essere introdotte dentro questa possibilità o inserite dentro questa possibilità di annullamento. Però ecco, merita ricordare che appunto quella prevista dalla finanziaria è una facoltà, perché abbiamo appunto la possibilità di non applicare questo annullamento parziale se adottiamo entro il 31 di gennaio di 2023 uno specifico provvedimento, ed è il motivo per cui siamo qui questa sera. Ma oltre, dicevo, al fatto che sia una facoltà, c'è anche da ricordare che noi abbiamo affidato dal 2014 la riscossione a Trentino Riscossione e il rapporto con l'Agenzia di Riscossione Nazionale ADER era quindi fino all'anno 2013. E non sono previste, e anche questo lo trovate in delibera, stralci parziali nel caso di atti affidati a soggetti, di cui all'articolo 52,5 lettera B, cioè società in house, o se riferiti a somme derivanti da ingiunzioni fiscali. Ecco, di fatto quindi il nostro rapporto con Trentino Riscossioni in essere dal 2014 configura quindi una, due categorie, insomma, di persone rispetto alle quali il Comune vanta un credito, quelle che dovrebbero avvedere il loro debito riscosso attraverso l'agenzia ADER e quelle attraverso Trentino Riscossioni, e sono solamente le prime quelle che potrebbero beneficiare, diciamo, dell'annullamento, non quelle che dentro la cornice della nostra autonomia, ecco una prima considerazione politica, vedono Trentino Riscossione come appunto società di fatto in house alla quale il Comune partecipa. C'è un'altra valutazione politica che va oltre quella della differenza tra Agenzia delle Entrate e Trentino Riscossione, che è quella della cifra che abbiamo stimato che il Comune teoricamente potrebbe recuperare, che è una cifra che poi, ripeto, sarà spiegata nel dettaglio, ma approssima ai 235.000 euro, insomma, quindi una cifra non trascurabile in un tempo, diciamo, di ristrettezza come quella che abbiamo descritto solo due settimane fa nella presentazione del bilancio di previsione. E poi ulteriore considerazione, diciamo, politica, laddove si intenda anche cercare di discutere se politicamente ha un senso semplificare determinate posizioni che sono, come dire, ormai da certi versi cristallizzate, e è il riferimento alla nuova definizione agevolata, che per certi versi, ma poi verrà spiegato meglio tecnicamente, potrebbe comunque in maniera più equa, permettendo appunto la possibilità di pagare solo, diciamo, il capitale, eliminando sanzioni ed interessi, facendolo pagare adesso e non allora, al momento dell'elevazione della sanzione, dell'ingiunzione di pagamento, potrebbe mettere comunque i cittadini un po' di più sullo stesso piano, chi subito ha pagato e chi appunto invece ad oggi non ha pagato né la quota capitale né appunto le sanzioni e gli interessi aggiuntivi. Allora, per dei motivi che, ripeto, poi sono anche tecnici e più particolari, e di questi si occuperanno il dottor Fetti e la dottoressa Pinozzi, ma che sono anche politici, l'idea, diciamo, di essere il più possibile equi, di non far differenza tra il tempo in cui avevamo l'Agenzia delle Entrate e il tempo in cui abbiamo aderito dentro la nostra cornice, dicevo, di specialità Trentino Riscossioni, e anche la possibilità di avvalersi, diciamo, di nuove procedure che per certi versi sarebbero più eque. Dentro questi motivi e dentro quelli che spiegheranno i tecnici, decisione di non aderire, diciamo, allo stralcio automatico previsto dalla finanziaria, e la spiegazione che di questa non adesione è già stata fatta ieri in Commissione Economia e Bilancio. Allora, partendo dalla discussione fatta dentro la Commissione e da eventuali ulteriori, Presidente, domande tecniche o richieste di precisazioni che i consiglieri volessero fare, e poi proseguendo appunto anche con le spiegazioni spontanee, non solo quelle su domanda che magari subito potranno farsi il dottor Festi e la dottoressa Pinozzi, la proposta appunto di delibera all'Aula e la valutazione per la votazione. Grazie.
Grazie Sindaco, do la parola al dottor Festi, che non vedo, dov'è? Prego.
Grazie Presidente, saluto i consiglieri e consiglieri. Rispetto a quanto ha già illustrato il Sindaco, direi che appunto stesso già esposto in molti punti di quello che è il provvedimento che abbiamo come ufficio istruito e presentato alla vostra attenzione. Ieri in Commissione Bilancio altresì ho avuto modo appunto di cercare di dare la sintesi, anche il quadro sia delle motivazioni e del contenuto del provvedimento, a cui appunto dicevo prima ha già dato una sintetica ma direi chiara presentazione, appunto anche con qualche spunto tecnico, il Sindaco in precedenza. Il primo elemento che ho sottolineato anche ieri è quello della tempistica rispetto alla quale abbiamo avuto la necessità di presentare al Consiglio questa proposta. Accennava appunto al Sindaco a questa scadenza del termine del 31 gennaio per decidere da parte del Comune appunto esercitare questa facoltà di non aderire a questo stralcio parziale delle cartelle. Questa tempistica è appunto indicata nella finanziaria approvata dallo Stato, i tempi, come dire, di approvazione della stessa e poi, come dire, seguire anche quelli che sono stati gli approfondimenti necessari per esaminare i diversi commi che componevano queste misure e i primi, come dire, anche commenti da parte degli organi e degli enti tecnici hanno richiesto appunto un minimo di approfondimento, per cui noi come altri comuni abbiamo appunto la necessità di deliberare in tempi stretti. Ecco, rispetto a questa tempistica, l'ho fatto ieri in commissione, ma assolutamente ci tengo a farlo anche in questa occasione, un ringraziamento particolare al dottor Sapinotti, che come sapete è responsabile dell'ufficio tributi e che in questi tempi celeri è riuscita, come dire, a formulare un'istruttoria tecnica, a presentare un'istruttoria tecnica direi assolutamente articolata e approfondita rispetto al valutare anche appunto l'opportunità e la facoltà che è data al Comune, raccogliendo, come poi vi dirò sinteticamente, gli elementi interni, cioè i dati che abbiamo come Comune di Rovereto rispetto a questa fattispecie, confrontandosi con gli altri comuni del nostro territorio provinciale e anche extra provinciale, e poi approfondendo ulteriormente il tema con alcuni organismi tecnici che abbiamo a livello nazionale, quali appunto IFEL e ANUTEL, che hanno espresso a loro volta, come dire, un orientamento verso l'approvazione da parte dei comuni di questo provvedimento appunto di diniego dello stralcio parziale, motivandolo per varie ragioni anche tecniche che in parte ha appunto anche accennato il Sindaco. Io vi do, come dire, sintesi come principi delle motivazioni tecniche che poi, come dire, ritroviamo e ripercorreremo, seppur sinteticamente, nel provvedimento. Un primo elemento tecnico che ci ha condotto a questa proposta è quella dell'equità e della parità di trattamento verso i contribuenti anche rispetto al rapporto che ha l'ufficio con i contribuenti per i due aspetti che evidenziava il sindaco, quindi un aspetto, come dire, di richiesta di pagamento che l'ufficio fa in base a delle norme tributarie o con riferimento alle sanzioni della strada in relazione a violazioni del codice, e quindi, come dire, il rapporto che lo stesso invece deve instaurare con gli utenti che non assolvono all'obbligo del pagamento, quindi un primo elemento, come dire, di equità. Il secondo elemento è quello di una parità di trattamento, facendo riferimento alla nostra provincia, come accennava il sindaco, noi dal 2014 abbiamo affidato queste cartelle di pagamento a Trentino Riscossioni e questa norma non si applica all'agente delle riscossioni che opera sul territorio provinciale per tutti gli enti locali, quindi creeremo una disparità di trattamento rispetto alle stesse fattispecie in relazione ai tempi diversi chiaramente tra chi riceverebbe o ha ricevuto le cartelle esattoriali da Agenzia delle Entrate e chi invece le ha ricevute da parte di Trentino Riscossioni. L'altro elemento significativo a cui anche ha accennato il sindaco è quello dell'impatto sul bilancio comunale, qui evidentemente si tratta di crediti che il comune vanta e lo stralcio di questi, come dire, comporterebbe evidentemente una minore previsione di entrate in termini di riscossioni della cifra appunto di circa 235.000 euro. L'ulteriore e ultima considerazione, come dire, generale, è quello dell'efficacia della misura. Come avrò modo adesso di dirvi, questa misura per quanto riguarda gli enti locali prevede uno stralcio che è parziale, cioè solo relativo agli interessi e alle sanzioni e non, come dire, al contenuto, al capitale, diciamo, della cartella che riguarda un contribuente. Quindi diciamo uno stralcio che agevola sì, ma non toglie al contribuente quella che comunque è la cartella esattoriale che gli è stata appunto notificata, poi gli verrà notificata. La stessa legge finanziaria, anche questo lo riprenderemo un po' dopo, invece prevede un istituto che è quello della definizione agevolata delle cartelle esattoriali che è a disposizione del contribuente e che gli dà modo invece di sanare la sua situazione in maniera complessiva, cioè mediante il pagamento sempre in misura agevolata di quella che è l'imposta pregressa o la sanzione dovuta e avendo, come dire, come agevolazione invece lo sconto degli interessi e delle sanzioni, ma in questo modo, diciamo, sanando e quindi vedendosi annullata l'intera cartella esattoriale. Ecco, a giudizio dei tecnici questa misura, che è appunto a disposizione tra l'altro in termini anche più ampi di temporalità delle cartelle emesse, è sicuramente più, come dire, efficace dal punto di vista dell'obiettivo che si vuole raggiungere. Ecco, questo è il quadro generale. Entrando un po' più nel dettaglio, senza però eccedere, quello che percorrendo il provvedimento vi vorrei evidenziare è appunto che la legge di bilancio nazionale ha previsto varie misure, no, che vogliono essere, come dire, detrattive o comunque agevolative di cartelle esattoriali che appunto sono state consegnate, affidate a Trentino Riscossioni, scusate, all'Agenzia delle Entrate. E nei commi precedenti a quelli a cui facciamo riferimento e che si applicano appunto agli enti locali, dicevo, in commi precedenti è previsto uno stralcio invece totale verso altre cartelle che sono state emesse da altre pubbliche amministrazioni che non siano quelle locali, quindi questa è invece una misura effettivamente più complessiva ma che non riguarda i comuni. Per quanto riguarda invece i comuni, i commi citati, cioè 227 e 229, prevedono appunto l'annullamento automatico delle cartelle emesse da Trentino Riscossioni fino a 1.000 euro di importo per il periodo appunto che va dal 1 gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, con riferimento limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi e di sanzioni per quanto riguarda in particolare le cartelle che attengono i crediti dell'ICI, ex ICI per intenderci, piuttosto che imposte di crediti patrimoniali. Questo stralcio, come vi accennavo prima, non riguarda invece le somme a titolo di capitale, ossia l'imposta, il credito dovuto in termini di merito, diciamo così, da parte del contribuente. Il successivo comma 228 si applica invece alle violazioni del codice della strada e anche in questo caso prevede uno stralcio parziale che si applica solo agli interessi e agli interessi di mora, ma appunto non si applica invece alla sanzione e alle somme che l'Agenzia delle Entrate ha maturato a titolo di rimborso delle spese per le proprie procedure. Il comma 229, che è quello che come gli proponiamo di applicare con la proposta di delibera, prevede che i comuni possono comunque appunto esercitare la facoltà di non applicare questo annullamento parziale adottando appunto un provvedimento entro il 31 gennaio 2023 di competenza del Consiglio Comunale, perché questo comunque attiene appunto imposte, tasse e ruoli consegnati all'agente della riscossione, e dentro questo termine del 31 gennaio va data comunicazione del provvedimento e di questa scelta all'agenzia della riscossione. Trovate di seguito poi nel provvedimento quello che è appunto l'analisi che l'autorità Pinotti ha fatto rispetto ai dati che attengono il comune di Rovereto, quindi abbiamo verificato che dall'estrazione delle nostre banche dati che la somma, diciamo così, di questi ruoli consegnati all'Agenzia delle Entrate ammonta complessivamamente per le entrate tributarie e patrimoniali a 334.402.30, per quanto riguarda le sanzioni del codice della strada l'importo è di 664.061.62. Con un'analisi, come dire, che al momento è stimata, ma che fa riferimento, come avete potuto leggere, a una serie importante di articoli che altrimenti andrebbero andati esaminati singolarmente, cioè 43.886 posizioni. Abbiamo però stimato ragionevolmente, in base anche a quello che appunto sono valutazioni condivise con altri, con i nostri come dei supporti tecnici, che accennavo prima come enti di riferimento IFE e ANITEL, che il valore che si può stimare comporti questo annullamento delle sanzioni interessi è stimabile in circa il 50% delle posizioni che fanno carico al Comune di Rovereto, per cui si arriva a quella cifra che accennava prima il sindaco di circa un 235.000 euro di minore, come dire, crediti che il Comune avrebbe da poter riscuotere. Avete visto di seguito che sono esposte appunto le valutazioni di opportunità anche tecnica che ci hanno condotto a questa valutazione, con riferimento appunto al che si andrebbero a cancellare delle entrate, delle quote che fa riferimento a procedure fallimentari in cui noi siamo già insinuati al passivo e che in base anche ai privilegi che avremo abbiamo, come dire, giustificate ragioni di tenere che invece andremo ad incassare. Come accennavo prima, questo stralcio dei soli carichi affidati all'agente della riscossione, agente delle entrate, non si applica a Trentino riscossioni. L'altro elemento che vi dicevo è quello che appunto si va in questo modo a cancellare quello che è una parte della cartella che è stata o che verrà notificata al contribuente, ma non in toto, quindi una parte della cartella comunque gli verrebbe contestata, mentre appunto l'altro istituto che accennavo prima, quella della definizione agevolata, che appunto pure è previsto dal legislatore, è più efficace rispetto appunto all'attuare quella volontà, se esiste appunto, di dare soluzione a queste a questi ruoli, come dire, messo da significativo tempo. L'altro elemento, quello del minor, diciamo, incasso da parte del Comune rispetto anche a scelte fatte diversamente in altre epoche dallo Stato, non ci verrebbe ristorato, appunto, essendo una norma statale che lo prevede, ma rimarrebbe esclusivamente a carico del bilancio comunale. Ecco, per queste ragioni, che ho cercato di sintetizzare, insomma, di illustrare spero abbastanza chiaramente, abbiamo proposto al Consiglio Comunale di appunto deliberare di non avvalersi di questa facoltà, di avvalersi della facoltà prevista dal comma 229 dell'articolo 1 di non applicare le disposizioni che prevedono appunto lo stralcio parziale delle cartelle affidate all'Agenzia delle Entrate quale agente della riscossione e poi evidentemente di dare attuazione agli adempimenti successivi che la normativa prevede. Ecco, io ho, come dire, esaurito la parte illustrativa, spero di essere stato abbastanza chiaro. So se il senatore Patinotti voleva aggiungere qualcosa, ma comunque rimaniamo a disposizione per qualsiasi domanda tecnica o di approfondimento riteniate utile per valutare il provvedimento.
Grazie consigliere. Partiamo con le domande tecniche, prego. Consigliere Luzzi, prego.
Giustamente il consigliere Angeli diceva aspetta che il presidente chieda. No, io mi sono dimenticata di chiedere una cosa ieri sera. Allora, soprattutto si tratterebbe anche del discorso delle sanzioni al codice della strada, infatti ieri ne abbiamo parlato. Ma ieri voi mi avevate detto che probabilmente gli altri comuni della Vallagarina non, per proprio una questione di tempo, di quant'altro, non presteranno un'obiezione a questo genere di delibera. Chiedevo, il nostro corpo municipale di polizia locale opera su più territori. L'eventuale sanzione che viene comminata in un comune che non è Rovereto rientrerà pur sempre nella fattispecie del diniego da voi proposto oppure seguirà diciamo, il luogo in cui la sanzione stessa è stata commessa?
Sì, è la seconda, nel senso che la sanzione è territoriale, no? Quindi il corpo, certo, in ogni caso comunque. Ecco, invece rispondendo alla prima sua osservazione, noi, come dicevo prima, ci siamo confrontati anche con gli altri comuni del territorio, quindi anche col servizio tributi sovracomunale, come dire, hanno espresso una valutazione non diversa, ma legata appunto anche, devo dire, alla tempistica che effettivamente è così ristretta che, come dire, non consente a tutti anche di poter si istruire in maniera puntuale la pratica, e quindi in questo senso facevo anche un ringraziamento a Rosa Pinotti, sia anche poi di poter convocare anche i consigli comunali nei tempi necessari, insomma, oltre altre considerazioni che insomma, chiaramente uno potrà aver liberamente fatto.
Altre domande tecniche? Consigliere Galfa e consigliere Zambelli, prego. Io invece faccio la domanda contraria rispetto a quella che ha fatto la consigliera Luzzi, cioè se la multa è stata comminata, mettiamo su un comune di quelli non di Rovereto e quel comune là non ha pensato di usufruire di questo diniego. Che cosa succede? Cioè, il comune va avanti, non so se avete capito, cioè.
No.
Sì, grazie.
Non so, allora, se ho capito, la consigliera Gaifa dice, in un comune che non era Rovereto, era stata comminata una sanzione e non aderiscono a questa possibilità, no? Giusto? Quindi loro eventualmente avranno una riduzione, uno stralcio di parziale della cartella che riguarderà loro, un po' perché la sanzione comunque, come spiegava il dottor Fetti, è territoriale e poi non ha nessuna relazione col nostro corpo di polizia sovracomunale, perché allora stiamo parlando di sanzioni combinate tra il 2000 e il 2015, no? E diciamo in questo quindicennio solo per una parte c'era un corpo di polizia sovracomunale che era quello Rovereto Valle dell'Eno, quindi qui neanche tutte, con i comuni di Terragnolo e di Trambileno e basta. E l'istituzione invece del corpo a 16 diciamo è assolutamente più recente.
Grazie Presidente, e, vorrei chiedere al Dottor Festi se mi chiarisce il punto che riguarda Trentino Riscossioni. E non ho capito bene, magari mi è sfuggito, mi è scappato, la ragione per la quale questa eventuale possibilità concessa dalla legge non si possa applicare agli anni 2014 e seguenti, da quando appunto il Comune ha incaricato Trentino Riscossioni del servizio. E è una ragione di carattere temporale o perché il soggetto è provinciale e quindi ha una situazione soggettiva tale per cui è svincolato dalla norma nazionale? E poi l'altra questione che volevo chiedere, se non ho capito male, questi crediti riguardano l'arco temporale tra il 2000 e il 2013, giusto? 2013, no? Sentivo prima il sindaco. Ok. Ok, comunque diciamo dal 2000, se fosse il 13 o 15 dal 2000, è possibile avere un'idea anche vaga di come questi 235.000 euro di credito a bilancio sia distribuito in questo arco temporale, nel senso che se ho, quando leggo il 2000 francamente mi impaurisco un po', ragazzi, da come il 2000, no? Allora, un conto è sapere che di questi 235.000 li abbiamo in gran parte in un arco di tempo accettabile. Chiaro che se gran parte di questi 200.000 euro fossero tutti attorno agli anni 2000, qualche punto interrogativo ancora più grosso mi verrebbe, per cui non le chiedo una distribuzione puntuale, insomma, su questo arco temporale molto ampio, però avere un'idea grosso modo di come questo credito è distribuito rispetto al periodo considerato. Grazie.
Ecco, io rispondo pare alla prima, poi lascio al dottoressa Pinotti quella più tecnica, ancora più puntuale. Allora, rispetto alla prima le posso dire, cioè quella con riferimento a Trentino Riscossioni, che è proprio la norma della legge finanziaria che fa riferimento specificamente, come dire, a carichi affidati all'agente di riscossione, agenzia delle entrate, e che invece non prevede l'applicazione di questa norma nel caso in cui questa attività di riscossione coattiva sia affidata a soggetti altri, quali nel nostro caso una società in house, quale è Trentino Riscossioni. Quindi è proprio un limite di soggetto a cui sono affidati questi carichi che fa riferimento esclusivamente appunto all'agenzia delle entrate, qui come dicevamo il motivo della disparità evidentemente nel nostro territorio.
Per quanto riguarda invece la quantificazione, allora c'è da dire che già c'era stata quella che avevano definito rottamazione 2000-2010 e quindi una buona parte di ruoli erano già stati cancellati in precedenza. Quindi le poste che sono adesso in elenco sono abbastanza più recenti, cioè sono... Allora, non tutte erano state cancellate, chiaramente, però vanno intorno agli anni dal 2010, dal 2008-2009 fino al 15. E noi abbiamo affidato, perché poi abbiamo affidato fino all'anno 2013, per cui magari sono poste riferite almeno a un biennio precedente, perché ci sono almeno un paio di anni prima di dare riscossione.
Il consigliere Pozzer, prego.
Ma il tema in origine non mi scaldava molto perché riguardava il fatto che credevo che poi nell'atto pratico il Comune non rientrasse in nessun caso poi del dovuto. E salvo che poi il dottor Festi ha detto le parole, crediamo, come dire, ci siano delle buone probabilità che si andrà ad incassare. Ha espresso questa credenza, diciamo, no? A un certo punto. E allora vorrei capire sulla base di quale sua convinzione può pensare, non ho capito, sbaglio, ha espresso proprio il concetto del crediamo che ci siano le possibilità di andare ad incassare. Ecco, vorrei capire come fa a pensarlo, no? Arricchisca anche noi, perché come dire, già in commissione ieri il quadro che mi ero fatto personale, magari superficiale, era quello che non si rientrerà mai, no? Anche poi il sindaco ha parlato di qualche contenuto politico, anche questo io non l'ho intravisto, perché poi che contenuto politico c'è nell'andare a richiedere delle sanzioni che una persona, povera o ricca che sia, non ha pagato in 22 anni, in 9-22 anni, no? Andare a chiedergli adesso con quale la differenza tra il chiederglielo e non chiederlo, quale contenuto politico può avere, ma in particolare ecco, la domanda è la sua, la domanda è quella che ho rivolto a lei, no? Come può credere che si andrà ad incassare? Grazie.
Ma allora, come dire, do riferimento ad alcuni spunti suoi. Il primo è quello che decennavo prima, anche sull'efficacia della misura. Noi non la riteniamo, come dire, tecnicamente anche efficace, perché come dicevo, tra l'altro, se viene fatta una scelta condivisibile o meno di stralcio di cartelle verso i contribuenti, specie appunto per cartelle datate, a quel punto mi pare più proficuo e ragionevole stralciare la cartella in toto e non limitatamente ad alcune componenti che vanno, come dire, a complicare, se posso dire, l'attività per lo stesso agente della riscossione e non trova, come dire, una soddisfazione piena del contribuente che comunque ha una cartella esattoriale a suo carico. Rispetto invece al mio, come dire, auspicio o qualcosa di più nel recupero di queste somme, intanto da gestione del bilancio comunale me lo auspico sempre, perché poi i nostri crediti è importante che li riscuotiamo. Invece poi il dato tecnico, come appunto la dottoressa Pinotti mi dà riscontro nei vari tempi, registra che anche rispetto a cartelle, come dire, datate, l'Agenzia delle Riscossioni ci fa delle riversamenti, non so se bimestrali o trimestrali, ogni decade, e notiamo che anche rispetto appunto a ruoli emessi a tempo addietro ci sono delle, come dire, delle voci anche significative, specie per quanto riguarda le sanzioni al codice della strada. Questo attraverso forse anche, è dovuto anche agli strumenti che nel tempo sono stati, come dire, affinati e per certi versi resi più gravi, che l'Agenzia delle Entrate può adottare, quali un fermo amministrativo più efficace di un tempo, per cui evidentemente, come dire, questa possibilità, come dire, di operare in maniera anche più snella e più efficace induce i contribuenti, come dire, a pagare. Devo dire appunto che rispetto anche al tempo passato, lo ripeto, noi riceviamo ogni decade dei versamenti che riguardano anche effettivamente del tempo passato, quindi la fiducia viene da dei dati oggettivi e dopo viene anche dalla speranza, come dire, di poter impiegare il bilancio comunale in modo che si possano usare maggiori risorse.
Ci sono altre domande? No. Allora passiamo alla discussione. Chi vuole intervenire? Consigliere Angeli, prego.
Grazie Presidente, no va bene Presidente, ci mancherebbe, no, anche perché qualche riflessione nel merito vorrei farla. Sicuramente do una risposta così al consigliere Poster sul fatto politico, è che probabilmente questa manovra è stata, cioè questa legge è stata proposta dal governo di centrodestra, e forse potrebbe essere anche quello il fatto politico della scelta di questo comune di non aderire allo stralcio parziale. Io vorrei fare anche alcune riflessioni nel merito, perché io credo che al di là del mancato introito del comune di circa 230.000 euro, o 230.000 euro sono previsti la stima, e noi se andiamo a fare questo stralcio non è che magari possiamo avere più entrate dal momento in cui facciamo lo stralcio delle sanzioni, perché le sanzioni, se parliamo di sanzioni fatte nel 2012, perché si parla dal 2010 fino al
2013 per il, dal 2000 al 2013 per il comune di Rovereto. Allora, delle sanzioni fatte nel 2002, cioè sicuramente uno, non so, una sanzione da 100, da 100 euro, quella sanzione con tutte le more diventa quanto? 300 euro? 400? Ecco, e quello è. Sicuramente se non sono state pagate a suo tempo, probabilmente non sono state pagate perché magari non avevano la disponibilità finanziaria per poterle pagare. E qualche dimenticanza sicuramente, chi si è dimenticato le ha saldate nel tempo. Sicuramente è perché non aveva proprio delle risorse per poter effettuare, questi pagamenti. Sono passati degli anni, magari si sono anche, la vita di una persona può essere anche cambiata e migliorata, avere a disposizione, e questa era un'opportunità per, con questo stralcio, il fatto di dare l'opportunità di magari di pagarle queste sanzioni, senza il fatto degli interessi, delle more e quel che si voglia. Anche perché sotto questo aspetto io credo che la volontà, e questo è un messaggio che uno dice, ma sì, va, il comune di Rovereto fondamentalmente non dovremmo più pagare le sanzioni, aspetta, va a Ragolì, un esempio, ho 700-800 euro da pagare, che invece pagare 700-800 euro ne devo pagare solo 200 e va a saldare. Ma, e questo è che si possono avere delle entrate senza ombra di dubbio, e magari andare anche a limitare quello che sono quello che rimane lì da versare. Ed è questa è andata anche nella filosofia di quello che ha fatto questo governo, il fatto di andare in soccorso alle famiglie, perché sicuramente il costo della riscossione che non lo so, il quale è maggiore delle sanzioni stesse, e questo è uno dei grossi problemi. E anche tecnicamente io credo che sul bilancio del nostro comune di Rovereto non è che cambi più di tanto il fatto che ci faccia questo stralcio, anche perché se questo stralcio si va a coprire automaticamente con l'FCDE, e però la parte capitale rimane sempre, dunque dopo si andrà a verificare sui residui, che è da quella parte di 230.000 euro che fondamentalmente si riesce anche a mettere insieme, perché se no ci portiamo i residui per quanti? 50 anni, io penso, nel bilancio comunale, che saranno dei residui che rimangono lì, che alla fine però non saranno delle cose tangibili che rimangono lì. Questo è uno dei che fondamentalmente se si va anche perché fondamentalmente il conto del patrimonio quello rimane, perché non è che la sanzione uno non la deve pagare, no, la paga, solo che non va a pagare gli interessi. Questa era la norma proprio per dare l'opportunità a intervenire su questo tema, che io credo che è molto importante. E rimango sempre dell'idea e dell'opinione, al mio pensiero, che sicuramente se noi avessimo adottato quanto prevede la legge, probabilmente, ma io non ne sono quasi convinto, in che le entrate sarebbero maggiori per il comune di Rovereto, e risolveremo anche determinate situazioni sotto questo aspetto. E dopo quello che mi fa piacere, mi ricollego all'articolo di oggi sul giornale, in cui il comune di Rovereto ha già deciso, decide il consiglio comunale, si è sbagliato il giornalista, mi penso, probabilmente, cioè non è che, cioè, sicuramente è che ha letto la delibera, leggendo in delibera dove c'è scritto il comune di Rovereto diniega No, cioè il diniego di allora sapate i castelletti, cioè, ma io credo che è il Consiglio Comunale che decide su questa, cioè, a approvare o non approvare questa norma. E sempre in quell'articolo mi fa piacere, perché è bello anche leggere i giornali, perché sono simpatici a volte gli articoli, no? Che molti comuni non hanno aderito alla legge che è stata proposta, perché sennò magari non ci capiamo. Stranamente, cos'è che la nomina? Milano e Roma. Perché le governare? Cioè, questo allora il dubbio mi sorge ancora maggiore. Grazie.
Grazie consigliere, ci sono. Prego consigliere Lucci.
Sì, noi non possiamo ovviamente condividere la richiesta di delibera che quest'oggi ci viene proposta. E le motivazioni che sono state addotte a fondamento della stessa non appaiono sufficienti al fine di esprimere, perlomeno per noi, un parere favorevole. E anche la circostanza che comunque nella normativa è prevista una soluzione diversa, quale quella di chiedere direttamente agli enti una revisione della posizione debitoria, non ci convince. Perché? Perché nella sostanza, mentre nel primo caso si tratta di qualcosa di automatico, nel secondo caso è comunque il contribuente che deve attivarsi al fine di ottenere ovviamente lo stralcio di alcune posizioni. E in un momento storico di estrema difficoltà quale quello in cui noi viviamo, forse un segnale forte poteva essere anche quello di stralciare le posizioni, che poi si tratta solamente in realtà di interessi e laddove non si parla ovviamente di sanzioni al codice di violazione del codice della strada, della relativa sanzione rispetto al contributo. Comunque poteva essere anche un qualche cosa di un segnale forte a favore ovviamente della crisi che molte famiglie di fatto stanno affrontando. Probabilmente ha ragione il consigliere Angeli laddove dice che una possibilità di riduzione avrebbe forse favorito coloro che si trovavano in una posizione debitoria a risolvere la stessa con il versamento di una somma inferiore, che gli avrebbe ovviamente, perdonatemi il termine, gli avrebbe di fatto ripuliti da ogni genere di debenza. E a questo punto faccio anche la dichiarazione di voto precedente, nel senso che il nostro sarà senza dubbio un voto contrario.
Grazie consigliere Lucci. Prego consigliere Galli.
Grazie. E io parto il mio ragionamento da una cosa che ho letto poche ore fa, un pezzo che magari è anche stato accennato in altre sedi, però non mi sembrava. E articolo del Corriere della Sera del Veneto, che dice che la legge dà la possibilità ai comuni di non aderire al provvedimento, ma qualche comma dopo, la legge nazionale, ne introduce un altro identico che bypassa gli enti locali e dà la gestione delle pratiche all'Agenzia delle Entrate. E io non ho letto ovviamente la normativa nazionale, però questo passaggio dell'articolo mi faceva riflettere sul fatto che i comuni, sembra in Italia la maggior parte, non seguiranno questa cosa, e poi, non so, sembrava di capire dall'articolo ci penserà lo Stato, o potrebbe pensarci per certi versi lo Stato, nel bene e nel male. Rispetto a queste multe e un paio di ragionamenti, il primo che è stato anche accennato dal consigliere Angeli, rispetto a si tratta di multe o sanzioni piccole, di piccola entità, e quindi probabilmente una buona fetta è relativa a persone che erano in difficoltà finanziaria un tempo. Certo, visti gli ultimi anni e l'andazzo, forse la scommessa di pagargli gli interessi per poi vedere se rimborsano le multe, ecco, visti gli ultimi anni, vista questo comma aggiuntivo del quale parla il giornale, probabilmente poi sarebbe una scommessa a perdere. Dall'altra parte un altro discorso andrebbe fatto, ma non lo faccio, però lo accenno, rispetto ai grandi evasori, rispetto a queste piccole cartelle, grandi evasori e modalità più o meno opportune di gestire quanto questi devono. E un terzo punto che è uscito anche nelle domande tecniche rispetto a alcuni comuni sì, altri no, quindi il rischio di generare una disparità comunque, che magari un comune vede lo stralcio, l'abitante del comune a lato no, e quindi questa riflessione. Grazie.
Prego, perché c'era una domanda, no? Nel suo, quindi diamo la possibilità di ricevere una risposta.
Grazie. Senti, solo una precisazione tecnica con riferimento a quello che diceva il consigliere Galli. Per essere precisi, appunto, faccio riferimento a questo articolo del Corriere del Veneto. Si tratta di due fattispecie, come dire, diverse. Quella di cui noi discutiamo attiene lo stralcio automatico dei soli interessi e sanzioni, abbiamo detto che si applica se i comuni non decidono come dire, di non esercitare la facoltà di non aderire. L'altra invece è quella che accennavo io prima, prevista dal comma 231 e che appare più efficace, che ha come dire, la denominazione di definizione agevolata invece. La definizione agevolata prevista dal comma 231 prevede che il contribuente possa rivolgersi all'Agenzia delle Entrate, tra l'altro per carichi che riguardano il periodo gennaio 2020 fino a giugno 30 giugno 2022, e chieda come dire, di poter appunto avere questa definizione agevolata, che in questo caso riguarda come dire, il pagamento del dovuto, e gli vengono scontate sanzioni e interessi, cioè esattamente l'inverso, no? Nel senso che con questa definizione agevolata si ottiene l'annullamento della cartella, ma perché si paga l'imposta o la sanzione del codice della strada, e si ottiene come agevolazione di non pagare le sanzioni agli interessi, e quindi come dire, sembra più in linea con quello che effettivamente può essere un percorso di sanatoria, diciamo così, no? Di situazioni pregresse, piuttosto che quello stralcio automatico che avviene come dire, in maniera automatica, ma che lascia appunto la cartella aperta e che ha ad oggetto solo come dire, invece le sanzioni agli interessi.
Grazie, Torfetti. Ci sono altri interventi? Zambelli e poi Corradini, prego.
Grazie Presidente. Beh, credo che intanto vada premesso che i temi tributari, fiscali, sono talmente ricchi di insidie, articolati anche dal punto di vista tecnico, che è difficile entrare nel merito di ogni singolo dettaglio. Però qualche domanda ad alta voce me la faccio, qualche punto di domanda lo espongo all'Aula al netto poi di tutta l'articolazione del provvedimento. Diciamo che la normativa nazionale in senso generale, a mio avviso, ha un significato perché va a intervenire su una situazione sclerotizzata cercando di prenderne atto e di risolverla. Penso secondo il vecchio principio del pochi maledetti e subito piuttosto che tanti, chissà mai se verranno utilizzati e incassati, perché poi quando si parla di questi 235.000 euro non si parla di somme che il comune ha in cassa e al quale si chiede di rinunciare. Si tratta di crediti non incassati che il Comune ad oggi non può spendere, e quindi forse fare un ragionamento, e questo mi ricollego a quanto diceva penso il collega Angeli,
forse vale la pena, dico a livello generale ovviamente, immaginare di incassare una cifra inferiore ma di incassarla e poterla spendere, piuttosto che mantenere a bilancio una cifra ipotetica che risale addirittura al 2000 e che verosimilmente in buona parte è destinata a rimanere iscritta nei crediti. Perché io immagino, per questo che prima ho fatto la domanda sull'entità di questi volumi, di come sono distribuiti in questo arco abbastanza ampio, mi fa piacere che buona parte, gran parte di questi, insomma, non risalgano al 2000 o al 2005, ma siano, se non ho capito male, dal 2008-2010-15 anni. Anche perché se abbiamo crediti nel 2000, la prima domanda che uno si fa è: ma se non siamo riusciti a incassarli in 23 anni, che cosa mi fa ragionevolmente auspicare di poterli incassare da qua in avanti? Prima il dottor Festi diceva ci sono alcune procedure, credo abbastanza recenti, rispetto alle quali c'è la concreta possibilità, in quanto creditore privilegiato, di andare a riscuotere la somma e sarebbe un peccato. Ecco, lì c'è una concreta e reale possibilità di pervenire all'incasso di quel credito. Mi pare però che di questi 235.000 ce ne sia anche una buona parte rispetto alla quale, se decidete oggi, dire ragionevolmente in futuro è possibile immaginare di andare a incassare quel credito. E allora mi chiedo anche se ha un senso lasciare, piccola o grande che sia, abbia senso lasciare a bilancio una cifra della quale sappiamo già che non è realistico immaginare l'incasso da parte del Comune nel prossimo futuro, perché altrimenti quella cifra lì diventa una cifra falsata, una cifra non realistica. E anche il tema dell'equità che veniva evocato prima tra i pilastri di questo provvedimento, credo che appunto per questa ragione si debba fare lo sforzo difficile, per carità, di filtrarlo alla luce della realtà. La luce della realtà è che c'è un credito quindicinale, ventennale, che è sempre esigito e che non sono mai riuscito a incassare, verosimilmente non riuscirò a incassarlo neanche da qua in avanti, insomma. Tra l'altro, in tema di equità, mi è venuto in mente anche questo pensiero, insomma, già prima il dottor Testi ricordava che la normativa nazionale esclude da questo procedimento tutte le società di riscossione in-house, giusto? Ecco. Chiaro che un ente locale che ancora oggi si affida all'Agenzia delle Entrate potrà, se lo decide, far sì che i propri censiti possano godere di questo provvedimento fino ad oggi, diciamo, fino a quando la norma lo prevede. Un comune invece che abbia affidato in questo arco contemporale questo servizio ad una società in house, come nel caso di Rovereto, anche lo volesse fare, non può offrire al contribuente questo tipo di opportunità. Quindi già questa è una disparità, no? tra censiti. Allo stesso tempo mi viene anche da dire, prima il sindaco diceva, anche il sindaco mi pare ha ricordato il tema dell'equità, è chiaro che se il comune di Volano, no? Decide di permettere ai propri cittadini di usufruire di questa opportunità, viene a saltare il tema dell'equità. Chiaro, noi siamo il comune di Rovereto e parliamo dei cittadini di Rovereto, ma in un'ottica quantomeno provinciale, stavo pensando mentre ascoltavo il sindaco, non sarebbe stato male magari una linea, che magari non l'ha detto il sindaco, una linea di indirizzo del consorzio dei comuni, ad esempio, no? Per evitare appunto situazioni di disparità sul territorio provinciale tra comuni che permettono questo tipo di opportunità e altri che scelgono strade alternative. Io francamente ho difficoltà a esprimere sia un giudizio di contrarietà che un giudizio favorevole rispetto a una situazione che è sicuramente complessa. Mi pare però, da quel poco che sono riuscito a approfondire, che forse si poteva fare uno sforzo maggiore nell'andare a individuare periodi di tempo nei quali ci sono dei crediti
di cui è verosimile immaginare o auspicare l'incasso in un prossimo futuro, e periodo di tempo nel quale l'incasso è talmente inverosimile che forse valeva la pena, non solo in termini di tempo e di risorse, ma anche proprio in termini di costi risparmiati, lo ricordava anche il consigliere Angeli, forse fare un ragionamento diverso. Grazie.
Sì, grazie Presidente. Ma non sono d'accordo con i colleghi precedenti su questa delibera, in quanto vedo questa possibilità, perché anche come diceva il consigliere Angeli, che diceva che è perché il governo è di centrodestra, ma no, non c'entra niente, perché è stato proprio il governo di centrodestra a dare questa possibilità di stralcio, perché se voleva non la dava, pertanto che ha creato queste disparità nei comuni è stato proprio questa possibilità che è stata data, e questa disparità non va bene, perché come si diceva, l'equità è la base, cioè questo è un condono tra virgolette di fatto, nel senso che si va sempre a sanare chi commette infrazioni nei confronti di quelli che invece hanno pagato l'infrazione correttamente. Pertanto, secondo me, questa delibera è assolutamente, sono assolutamente favorevole, faccio anche la dichiarazione di voto, già che ci sono, Roberto Azzei, al centro, è favorevole alla delibera, grazie.
Ci sono altri interventi, prego consigliere Canotti.
Grazie Presidente. Allora, io ho avuto modo in commissione di approfondire il tema, ringrazio gli uffici, il dottor Festi, il dottor Sapinotti, ma ringrazio anche il consigliere Angeli che in commissione mi ha dato delle risposte politiche che anche un po' ripreso nel suo intervento di questa sera. Personalmente ritengo che il tema non sia così semplice, sì, no, a favore, contro, nel senso che evidentemente ci sono dei crediti molto datati, non si sa se e quando il comune e gli enti pubblici riusciranno a riscuoterli, e quindi chiaramente c'è una proposta, una norma che va nella direzione di favorire almeno in parte il recupero di questi crediti. Personalmente, da quello che ho inteso, ritengo che poteva essere proposta in maniera migliore questa iniziativa, quindi su alcuni aspetti magari più tecnici qualcosa di meglio poteva essere fatto, ma lo dico da profano, nel senso che ascolto, ho colto l'intento politico, da un certo punto di vista mi sembra di condividerlo, poi dal punto di vista più tecnico applicativo i dubbi mi vengono, e quindi la perplessità rispetto alla valutazione di questa proposta della Giunta viene meno, nel senso che le obiezioni portate sono convincenti. Chiaro è che indipendentemente da quello che si vota resterà il dubbio sul recupero di questi crediti, su quando li recupereremo, quanti ne recupereremo, e quindi mi viene da pensare che prima o poi probabilmente verrà ripreso in mano in maniera differente, si è già parlato, ma ha anticipato il consigliere Gali e ha risposto anche il dottor Fessi, con altre modalità. Quindi non è una partita che si apre e si chiude qua, è una partita che è già stata affrontata anche in precedenza e probabilmente la si riaffronterà ancora, immagino, prima o poi, perché evidentemente, come ha giustamente fatto presente il consigliere Zambelli, se alcuni crediti, per fortuna non molti, non sono stati recuperati in 23 anni, insomma, prima o poi bisogna anche porsi il problema di cosa farne dal punto di vista del bilancio del comune, insomma, sappiamo che non possono restare lì per sempre. Una piccola riflessione, mi aggancio a quanto diceva il consigliere Galli, lui faceva riferimento ai grandi evasori fiscali, sappiamo che c'è anche il tema delle illusioni fiscali, quindi gente che non necessariamente evade ma illude sfruttando normative che gli permettono anche solo di spostare la sede fiscale in altri paesi dell'Unione Europea e quindi di fatto non pagare le tasse in Italia, e non stiamo parlando di poche migliaia di euro, ma stiamo parlando di cifre molto importanti. Chiaramente non è qua né il tempo né lo spazio per discutere di questi temi, però mi è piaciuto questo richiamo del consigliere, quindi ho voluto rinforzarlo. Grazie.
Prego consigliere Angeli Egon e poi consigliere Sait.
Grazie Presidente. Beh, innanzitutto, come per il bilancio, come per altri interventi, io sui temi strettamente tecnici faccio un po' fatica, quindi ringrazio gli uffici perché tutto sommato riesco anche a seguirli, ecco, quindi dovremmo essere proprio bravi nel loro lavoro per riuscire a fare questa cosa. Battuta a parte, mi trovo molto nell'intervento del consigliere Corradini, nel senso che non credo che mi sembra il consigliere Foster chiedeva qual era l'ambito politico dietro questa delibera. Non credo che ci sia solo un ragionamento sul fatto di quanto o di come sarebbe più monetizzabile la procedura, quindi non è solo un fatto economico, ma credo che, come diceva Corradini, ci sia anche un fatto di correttezza rispetto al rapporto tra ente pubblico, tra lo Stato, visto in un senso più ampio, e il Comune in questo caso, e il cittadino. Perché forse uno dei grandi problemi nostri è quello della certezza del comportamento e delle sanzioni che questo comporta. Non so se ancora, ma fino sicuramente a poco fa, l'Italia è comunque uno dei più grossi, ha il tasso di evasione e di elusione, anche diceva il consigliere Chiamotti, più alto d'Europa. E è vero che ci sono grandi evasori, ma questo dato è dato anche da tante piccole evasioni che quotidianamente si ripropongono. E Corradini citava il condono, anche a me il ragionamento che è uscito, non nel senso tecnico, perché mi è chiaro che questo non è un condono, ma di approccio alla questione che qualche consigliere ha portato, mi richiama il condono. Facciamo, poi tanto più o meno in qualche modo si risolve, e quindi conviene magari non pagare. Perché, come diceva il consigliere Angeli, anch'io sarei molto d'accordo, mi farebbe molto piacere che chi non può pagare potesse venire aiutato. Però ritengo che sarebbe corretto farlo con le sanzioni di chi non ha pagato perché non ha voluto pagare. E quindi è chiaro che qui ci vuole una grossa capacità di, come dire, che forse non abbiamo, di poter andare a definire caso per caso. Però ecco, questo generalizzare le situazioni, tra l'altro appunto mi sembra che anche l'ANCI abbia espresso qualche perplessità rispetto a questa norma, quindi non è solo le città governate dal centro-sinistra che hanno espresso alcune difficoltà, insomma. Ecco, io credo che un ragionamento di questo tipo abbia un connotato politico forte e quindi insomma ecco, rispetto a questo credo che la delibera vada nel senso giusto e quindi ecco, mi auspico che questo tipo di ragionamenti permei sempre di più le nostre scelte politico-amministrative. Grazie.
Grazie Presidente. Beh, io vorrei affrontare il tema da un altro punto di vista, quello un po' più scivoloso, quello dell'etica pubblica o della morale dei singoli. Quindi non solamente pensare alla sanzione per far cassa, perché finora tutti gli interventi parlano del far cassa sostanzialmente. Io vorrei invece proporre un'altra lettura, cioè qui si vanno a sanzionare dei comportamenti irregolari, persone che prendono le multe perché sotto i 1000 euro, insomma comunque cose di minimali, ma che comunque vanno sanzionate perché chi parcheggia in doppia fila, chi parcheggia al posto dei posti riservati,
e quello che non rispetta il regolamento, quello che passa al 140 dove si va ai 50 e avanti di questo passo, quello che non paga la piccola sanzione, quello che l'INIS, insomma tutti questi comportamenti sono sanzionati per legge con degli importi, ecco, diciamo, per cui con dei pagamenti. Dobbiamo però pensare che la sanzione dovrebbe servire anche per educare il cittadino e i cittadini, educarli a un comportamento attinente alle regole. E quindi dobbiamo pensare anche che molti di noi si continua a dire, beh, insomma, l'educazione civica nelle scuole non si fa più, un tempo si faceva, ma l'educazione civica si rifà anche su questi ragionamenti, cioè sul pensare che le sanzioni non servono per far cassa, ma servono per educare. E quindi dalla parte delle persone che hanno capito e hanno pagato, hanno capito l'errore e quindi hanno pagato la sanzione, io penso che bisogna stare dalla parte di quelle persone, mentre dalla parte di altre persone, tra virgolette anche, insomma, chi furbescamente non paga perché tanto poi sa che prima o poi ci sarà, non so, un pseudo condono, qualche sanatoria, che ne so, un'invenzione, che anche i nostri cari amministratori delle destre che tanto osteggiavano, ma che insomma è la prima cosa che ha messo in campo appena arrivati, da pochi mesi, ecco. E quindi io penso che noi dobbiamo fare la riflessione e dire da che parte stiamo noi? Dai cittadini e dalle cittadine che pagano la sanzione con lo sconto se paghi subito o che, o dalla parte dei furbacchioni? Questa è la prima domanda che dobbiamo porci in questo contesto. E voglio anche dire che non si tratta di perseguire magari con accanimento i cittadini, quelli che non possono pagare perché non hanno i soldi, perché si possono anche fare delle dilazioni o anche si può pensare a qualcosa di alternativo, trovare delle forme sanzionatorie e vedi i lavori socialmente utili. Cioè ci sono anche altre forme, eventualmente per chi non potesse pagare 200, 500 o fino a 1000 euro perché è incappato in un errore e adesso deve pagare. Allora se noi facciamo prendiamo la tematica da questo punto di vista, ovviamente ci porta a pensare che la legge proposta non vada in questa direzione, ma vada nella direzione di che accontentiamo, facilitiamo i furbacchioni e continuiamo a insomma, sanzionare i cittadini, quelli che pagano e quelli che insomma dicono vabbè ho sbagliato ed è giusto che riesca a pagare. Ed è per questo motivo che io non ci troviamo d'accordo con la legge e che quindi concordiamo con quanto proposto nella delibera. Grazie.
Prego, consigliere Angeli.
Presidente, no, sentire questi interventi a volte mi... cioè, faccio fatica, anche perché qua non si dice di cancellare le sanzioni. Ma è tutta un'altra cosa, cioè, le multe rimangono, uno le deve pagare, non è che vengono tolte. Cioè, è solo gli interessi che si sono maturati negli anni, questo è il... o no, vero? Interesse e sanzione? La multa la devi pagare, cioè, allora parliamoci, perché sennò qualcuno, mi sembra, perché ha sentito questo intervento, forse non ha recepito il ragionamento. Qua non è che il fatto che se uno ha preso una multa, una sanzione, quella rimane, sono gli interessi, le more che si chiede di togliere, almeno questo è quello che ho che ho recepito. Dopo, consigliere Corradini, probabilmente il suo ragionamento da una parte è anche giusto sul fatto che il governo ha dato la possibilità ai comuni di il diniego a questa, alla legge, probabilmente, cioè, mi vengo a pensare, perché io faccio sempre alla luce del sole i ragionamenti, destra e sinistra a quel punto non è che consiglia, probabilmente se lo facevano in maniera che i comuni devono tutti quanti adottare questo provvedimento che la legge impone, probabilmente il governo o lo Stato avrebbe dovuto fare dei ristori. Invece probabilmente, cioè, è il pensiero che mi viene, no, perché qualche lunedì non gli arriva, no, cioè, penso che gli arriva in tutti quanti su sto fatto qua, perciò fa finta del cascaso dagli alberi e fa finta che non ci sia le cose, non si deve avere paura di dirle, perché probabilmente la situazione che stiamo vivendo in questo momento, con la crisi energetica, siamo usciti da una pandemia, tutte queste cose, sicuramente trovare dei fondi necessari non è facile, ed ecco perché, per quale motivo questo è un provvedimento che dovrebbe andare a favore delle famiglie, proprio, e lo ribadisco, sul fatto di non far pagare gli interessi e forse probabilmente gli enti locali avere più un ritorno di risorse, perché probabilmente qualcuno farà il compito che dovrebbe fare qualsiasi cittadino. Grazie.
Grazie consigliere. Prego consigliere Pomarolli.
Grazie Presidente. Sì, io capisco, o meglio, mi pare di intuire qualche ragionamento legato al pragmatismo di alcuni consiglieri delle opposizioni, però il tema politico, anche in modo un po' superficiale forse, è il valore che diamo alle regole che ci siamo dati e alle sanzioni se vengono infrante le regole. E qui, consigliere Angeli, nel senso, se è prevista una multa in caso di infrazione, è previsto poi che venga pagata in un determinato lasso di tempo. Se io so che tanto posso pagarla quando voglio, perché non ci sono conseguenze, allora nessuno le paga più subito. È questo il ragionamento, cioè se ci sono delle regole che ci siamo dati, si possono contestare queste regole, per carità, però se ci sono delle regole allora valgono per tutti, altrimenti siamo nell'anarchia, e non credo proprio che sia quello che vuole il centrodestra. Grazie.
Prego consigliere Chemotti.
Grazie Presidente. No, visto che si è parlato un po' anche negli ultimi interventi di una questione, diciamo così, di regole, rispetto della regola, io volevo smarcarmi da questa situazione, perché la situazione da questa lettura, perché la situazione secondo me va oltre. In commissione io ho fatto una domanda rispetto all'ante 2000, nel senso che si parte dal 2000 in poi, io ho chiesto, ma ante 2000? La risposta è stata, adesso magari se ricordo male l'anno, 2016 si è già attuata una norma, è stata messa in campo, in quel caso con ristoro, quindi rispondo all'ipotesi fatta dal consigliere Angeli, che andava in quella direzione, quindi è già stata fatta questa operazione, 2016, quindi un altro governo. Non mi sembra che ci siano fatte discussioni etiche, è stata fatta, è giusto, è sbagliato, io lo ribadisco, non volevo entrare in questo, purtroppo c'è una difficoltà di recuperare questi crediti e il piano di realtà si porta anche a dover prenderne atto e cercare di mettere in campo iniziative di un qualche tipo, quindi come è stato fatto nel 2016 in maniera diversa, è stata proposta adesso. Mi resta delle perplessità rispetto a come dicevo prima, rispetto alla scelta tecnica fatta, però è comunque una norma che ha un suo senso di fondo, non a caso è stata applicata. Quindi io voglio veramente tenermi fuori da questi aspetti di educazione e altro. Grazie.
Consigliere Zambelli, prego. Scusa.
Grazie, mentre mi cercavo, mentre vi ascoltavo, ho cercato qualche dato. Nel 2016, la cosiddetta rottamazione, il governo Renzi ha introdotto la possibilità di estinguere i debiti fiscali rateizzando il pagamento delle somme dovute, ma senza interessi di mora e sanzioni. Nel 2017, nel 18 il Conte 1, dove c'era anche parte del centrodestra, ha aperto una terza finestra con rottamazione terra, che prevedeva pagamenti più direzionati nel tempo rispetto ai precedenti provvedimenti, eccetera, eccetera. Nel 19 ha permesso l'adesione alla rottamazione terra. Nel 18 il governo ha introdotto anche il saldo stralcio che prevedeva per soggetti in grave difficoltà economica la possibilità di estinguere i debiti fiscali. Nel 2021, quindi il Conte 2, il Conte di centrosinistra, diciamo, e per far fronte alle difficoltà approvava il decreto sostegni che ha differito i termini di pagamento per le rate non ancora versate nel 2020. Poi nel 2018 e avanti così fino al 2020. Ma rottamazioni in questi anni ne abbiamo avute tante, a prescindere dai colori politici del governo. Dico questo per dire che mi è dispiaciuto che quest'ultima coda della discussione sia diventato, come dire, una contrapposizione tra parti, perché se dobbiamo andare, e io ho evitato anche di farlo, ho cercato di dare una lettura più laica o qualcuno dice pragmatica possibile, perché se andiamo a mettere, come dire, il naso dentro la moralità o su come ci si dovrebbe comportare o come si dovrebbe fare, beh, penso che ognuno dovrebbe vedere e guardare cosa ha fatto in casa propria, alimentando una memoria che nella politica molto spesso è sempre abbastanza corta. E mi viene in mente, parliamo allora non solo delle rottamazioni in termini fiscali, mi viene in mente, visto che si parla di regole, di rispetto delle regole, della certezza delle sanzioni, mi viene in mente anche l'indulto del governo Prodi, anche lì si andava a fare pulizia, no? Per ragioni che condivido, però anche lì si è tirato via con un colpo di spugna la regola del reato, pena, sconto della pena. Le valutazioni che sono state fatte allora per tirare una riga sopra questa situazione, se non ricordo male, è passato qualche anno, ma mi sento di condividerla ancora. Ecco, io credo invece che la coda di dibattito che abbiamo avuto debba cercare di indicarci una via che è un po' più pragmatica, perché se facciamo la gara, sì, perché sembra quasi che sia la gara tra chi difende le regole e la legalità e chi invece vuole aiutare gli evasori, coloro che vogliono fare i furbetti, non è così, non è così. Credo che fotografando una realtà complessa con mille problemi che partono questa sera dal 2000 in poi, uno qualche domanda in termini di concretezza e qualche soluzione se la deve fare, insomma, perché altrimenti il gioco della contrapposizione su chi è più bravo o chi è meno bravo nel far rispettare le regole, essere più bravo degli altri, credo che lasci sul campo più sconfitti che vincitori. Grazie.
Prego, consigliere Curi.
Sì, buonasera. Vorrei, diciamo, svincolarmi un po' dall'ultimo intervento del collega Zambelli, che, diciamo, secondo la mia umile opinione, che magari non conta niente, si allontana tanto da quello che è l'oggetto della delibera di stasera, per avvicinarmi un po' diciamo, al inserirmi sul solco di quelli che sono stati gli interventi del collega Pomerogli e del collega Spike. Io per un certo periodo della mia vita ho studiato il diritto penale e il diritto tributario, scusate, ho fatto anche la tesi in diritto tributario. E concepire il diritto tributario come una materia che è lontana da concetti come etica, giustizia, perequazione, è un qualcosa che veramente diciamo poco si confà con la materia e con diciamo la razza della materia, con il senso della materia. E questo delibera diciamo ha ad oggetto le sanzioni e diciamo faccio fatica anche a citare la narrativa di Fisco o comunque chi è l'ente che deve effettuare la riscossione con qualcuno di cattivo e cittadino che diciamo si trova in una situazione sanzionato, quindi si trova in una posizione di difetto come vittima diciamo dell'ente che deve effettuare la riscossione. Prima di arrivare alla discussione ci sono tutti dei passaggi, per cui poi, non so, dopo stare, se dico qualche cavolata, non si faccia pure la mia correggere. Però ci sono tutti dei passaggi precedenti, che sono, diciamo, anche volti ad arrivare alla sanzione. Quindi, diciamo che la sanzione si ha, l'ispezione del ruolo si concepisce poi il creditore come un soggetto, inadempiente nei confronti dei suoi doveri che ha verso lo Stato e quindi si ha questo credito con la sanzione, diciamo con l'iscrizione di questo ruolo si ha questo credito che diciamo incombe sulle amministrazioni che devono riscuotere. Io penso che nello specifico questo tipo di procedura, questo tipo di diciamo di provvedimento sia un provvedimento molto concreto e che risolva i problemi, anzi sia anche forse un po' più buono, perché una persona che è già in difetto e nonostante tutto le si va incontro per aiutarle diciamo a sistemare quella che è la sua posizione in quel momento lì è una sorta di favor che l'ente pubblico l'ente della riscossione del comune fa nei confronti del cittadino. E diciamo, l'ente della riscossione, il comune, non è un soggetto distinto dal cittadino, perché è l'insieme dei cittadini che fa diciamo, il comune, che fa l'ente pubblico, che fa lo Stato. E quindi questo, appunto, per diciamo, allontanarmi da quella che è la narrativa Stato, quella che è la dicotomia tra cittadino e Cisco, diciamo, inteso come riscossore del credito, il cittadino sono la medesima persona. E quindi si ha, io quando sento appunto parole come stralcio, rottamazione, condono, diciamo un po' mi zittano le antenne perché sono strumenti che non aiutano la società, non aiutano l'ente pubblico, non aiutano la collettività, anzi forse fanno solo qualche danno in più, perché questo ragionamento si inserisce e allontana quello del cittadino sanzionato, che quindi è in difetto di vittima dello Stato, dell'ente che procede, e quindi su questa scia io penso che questa delibera sia una delibera concreta, coraggiosa, lungimirante, e che sia diciamo dal punto di vista della politica carico di appunto di giustizia sociale, di etica, come diceva il consigliere Faitz e come ribadiva bene il consigliere Pomarolli. Quindi su questo da questo punto di vista esprimo anch'io diciamo parere favorevole a questa delibera. Grazie.
Grazie consigliere, non vedo prego consigliere Zucchelli.
Grazie Presidente, no, solo che fa piacere aver sentito appunto questa quasi diatriba tra le parti, andare a ricordarsi quante condoni, quante pulizie è stata fatta, poi giustamente consigliere Zambelli parte dal 2015 e si elenca tutto partiti, governi e quant'altro. Ma solo per ricordare magari così all'amico collega Fait che nel 2013 c'è stato qualcuno che ha fatto proprio presidente, che ha proprio fatto lui, era capresidente di questo, per cui ha creato lui un condono e ha accettato un condono.
e questo è agli atti, non è che sia, è una campagna dove viene appunto a elencare meno tasse ai lavoratori e, o scegliere più condoni, quando è stato anch'esso giustamente colui che ha creato e ha consentito proprio questo. E poi giustamente non era qua forse dove si voleva arrivare o dove si voleva andare a scontrarsi. L'intendimento nostro era solo quello di dire che quando si parla anche di evasore è certo che è evasore colui che si sottrae, colui che totalmente o parzialmente non vuole rendere giustamente atto all'obbligo di un dovuto, di un pagare. Ma è anche vero che mi sembra che questo stralcio che veniva chiesto, questo stralcio di debito che viene chiesto, dove appunto è stata anche una quota veramente irrisoria, si sta parlando di 1.000 euro, ed era stato specificato bene anche nella descrizione, dove si tratta appunto di un annullamento automatico di tipo proprio sessito parziale, riferito solo a determinate situazioni, non è tanto a evadere capitali, perché appunto l'annullamento automatico non riguarda, e c'è sottoscritto e sottolineato, non riguarda i capitali, i ricorsi di spesa per procedure esecutive, diritti di notifica e quant'altro, riguarda solo un piccolo interesse per quello che riguarda le ritardate eventuali iscrizioni a ruoli e stazione di interesse di mora, appunto l'articolo di legge che è quello appunto della strada. Pertanto non è che si andava a colpire grandi evasori, si cerca invece forse anche di capire che a volte è troppo facile dire sono evasori, possono pagare perché la quota è poca, 200-300 euro tutti li possono pagare. No, non è vero, non tutti lo possono pagare, e c'è qualcuno che sicuramente anche per 200, 300, 600, 700 euro si è indebitato e ha queste continue aumenti di mora, di sanzione, proprio perché molto probabilmente anche eticamente, e anche qui smentisco, nelle scuole viene fatta educazione civica, non è che non viene fatta dove qualcuno ha detto. E viene fatta magari in un modo da poter correggere, ma sicuramente viene continuamente fatta. E chi non può pagare deve avere anch'esso un rispetto, perché se sceglie di non poter pagare, molto probabilmente ci sarà sicuramente anche qualcuno che ne adopera di queste opportunità di aspettare sempre qualche sicuramente stralcio, sicuramente qualche evasione, accettata e passata proprio, come si usa dire, per la graticola e dire sono stato bravo a non pagarla, però ci sono anche tante persone, tante famiglie che anche per dei piccoli importi, e questo era forse un modo per andare incontro anche esse, per regolamentarsi, non incassare giustamente un qualcosa per quello che sicuramente era importante anche portare, ma comunque la delibera è ben chiara, in base all'articolo 1 prevede appunto che se qui per decidere proprio questo, prevede che gli enti possono comunque esercitare o non esercitare la facoltà di applicare o non applicare questo regolamento, che comunque è parziale entro questa data che tutti sappiamo, il 31 gennaio, e pertanto mi sembrava che andare a stralciare, per andare a vedere, rinfacciarsi da uno scranno all'altro per dire il partito di là, di destra, qua e là, di destra e di sinistra, quando mi sembra che tutti i vari partiti che sono a tuttora o che erano precedentemente ne hanno abusato e usato dove ne faceva comodo. Pertanto il nostro intendimento era solo quello di, e speriamo che venga accolta questa situazione, per poter aiutare quelle persone, quelle famiglie che ne hanno bisogno, anche se sembra una quota minima, dove sicuramente anche qui comunque non è che non pagano, perché qua pagano quello che giustamente è il dovuto, ma gli viene tolto quello che giustamente è la parte appunto della sanzione, la parte degli interessi, e questo potrebbe essere anche per tante figure, proprio eticamente anche per così come svolge come opportunità gli venga messa a disposizione. Grazie.
Grazie consigliere. Non vedo altre mani alzate, quindi passo la parola al sindaco per la replica. Prego sindaco.
Grazie Presidente e grazie rinnovato ai tecnici, al dottor Festi e alla dottoressa Pinotti, perché è vero che ci sono elementi tecnici particolarmente ostici, come ci ricordava il consigliere Egon Angeli, dentro questo provvedimento, ed è vero che non solo ce li hanno, come dire, semplificati e resi più potabili, ma c'è stata da parte loro anche una capacità di approfondimento in un tempo stretto, perché comunque sia la finanziaria è vero che ci dà la possibilità, la facoltà di non aderire,
però obbliga ad una rapidità di lettura della finanziaria stessa, di reazione, che non è di tutte le municipalità e che probabilmente sta anche un po' alla base di provvedimenti che sull'ambito del territorio nazionale ma anche provinciale possono essere disomogenei. Però è altrettanto vero che nel momento in cui la disamina da parte degli uffici viene fatta e c'è questa capacità di approfondimento rapido, c'è poi l'assunzione politica del provvedimento, perché questo è un provvedimento, lo ribadisco, che ha anche degli elementi politici. Ma quando dico politici, dico di azione nei confronti della comunità, e non voglio immaginare agli elementi, come dire, partitici o alla posizione per partito preso. Perché è vero che grossolanamente si potrebbe dire, ma c'è un come dire, sentimento di condono alla base, no? E questo in alcune parti potrebbe essere politiche, nel senso partitico in questo caso del termine, essere come dire, un termine che mette qualche difficoltà, allergia, e quindi noi non siamo assolutamente pericolosi. Però io qui voglio ribadire gli elementi politici squisitamente, come dire, attenti alla vita della comunità e territoriali. Guardando l'assessore Bertolini mi verrebbe da dire quasi da autonomisti convinti, cioè al di là, no, degli schieramenti o delle posizioni per partito preso. Quasi block fry, l'assessore Bertolini. In che senso? Non perché vogliamo rappresentare di per sé questa posizione, non voglio essere frainteso, ma perché qui c'è un tema di risorse, che non significa, consigliere, anche di monetizzare, no? C'è un tema di risorse che comunque verrebbero di sicuro a mancare. Ecco, dopo, purtroppo è vero che non siamo sicuri di recuperarle, quelle stesse risorse, pur dentro una anche attenta analisi da parte dell'autorità Pinotti di quali sono i crediti che vantiamo e di quali sono i tempi, di quali sono le possibilità e la fiducia del dottor Festi nella possibilità magari di recuperarli. Però è anche altrettanto vero che se noi questa delibera non la approviamo, di sicuro a quelle risorse rinunciamo. Allora, nel momento in cui rinunciamo a quelle risorse, il tema è politico, perché con quelle risorse puoi fare delle politiche per i tuoi cittadini, indipendentemente dal fatto che uno sia di destra o di sinistra. Abbiamo parlato di bilanci, di restrizioni, di soldi che mancano. Il consigliere Potter ci ricordava prima, nel discutere una interrogazione di una riduzione dei dividendi della energia, del tema dei lavori socialmente utili. Beh, insomma, ecco, di sicuro noi avremmo delle risorse che mancherebbero, magari mancheranno lo stesso, ma ripeto, senza delibera mancano di sicuro. L'altro tema politico, il governo agevola, dice il consigliere Angeli, situazioni, permette di, ma sì, agevola con i soldi dei comuni, allora è un po' semplice per certi versi, perché l'ha di fatto confessato il consigliere Angeli, dicendo se avesse obbligato doveva inventarsi, doveva trovare le risorse per dei ristori. Allora i ristori non ci sono e allora di conseguenza come comuni, indipendentemente dall'essere di una parte o dell'altra, in un rapporto tra istituzioni, noi come comuni, secondo me, e qualche posizione a livello di ANCI nazionale qualcuno l'ha ricordata, dobbiamo poter dire che insomma è abbastanza strano, come dire, agevolare con i soldi degli enti, in questo caso sottoordinati o subordinati. L'altro tema politico, ma in una chiave più autonomista o autonomistica, è quello della equità dentro un territorio che nel tempo, siccome stiamo parlando di comuni e l'autonomia, tante volte ci siamo detti, parte per l'agito dei comuni e dalla capacità che hanno di lavorare assieme, bene, dentro questo sistema dell'autonomia i comuni hanno saputo costruirsi con la regia della provincia come dire, possibilità di riscossione altre, più marcatamente territoriali, con partecipazioni a società in house. Allora perché, se c'è stata questa
possibilità, dobbiamo poi immaginare che questo diventi un elemento di discrimine, per cui si agevola l'Agenzia delle Entrate Nazionale, ADER, l'Agenzia delle Entrate e Riscossioni, e appunto attraverso Trentino Riscossioni questa possibilità non c'è, creando di fatto, come dicevo, delle disparità. Credo che anche questo tipo di equità sia un tema politico. Ma poi arrivo e chiudo all'altra questione legata al tema dell'equità, che appunto è esplicitamente politica, che è quella dell'idea che questo possa essere rappresentato come un condono. Io, fuori proprio dal fuoco della controversia partitica, raccolgo anche la osservazione del consigliere Angeli, in questo caso Willy Angeli, rispetto al fatto che non sappiamo per quali sono realmente le motivazioni per le quali uno non ha pagato, e quindi potrebbe anche essere giusto, specialmente in situazioni sclerotizzate, andare ad intervenire. Bene, c'è però uno strumento, ce l'ha spiegato bene il dottor Pezzi, che è quello della definizione agevolata. Cioè, ci sarebbe comunque lo strumento che permetterebbe a quel punto di veramente non solo raccogliere i proventi delle sanzioni e cancellare in maniera completa le cartelle, che sennò rimangono parzialmente ancora in carico ai comuni e non si fa una vera pulizia, ma poi è un elemento, quello della definizione, un meccanismo, quello della definizione agevolata, che permetterebbe, appunto, e torniamo al tema politico, di essere più equo, perché risparmiando sanzioni di interesse e facendo, diciamo, un condono sul tempo, porterebbe comunque a dire, va bene, paghi adesso quella sanzione che dovevi pagare allora, e è la stessa cifra che uno più solerte, e per certi versi, ma magari anche con delle possibilità che chi non ha pagato non aveva, ha pagato subito. Ecco, allora, per tutti questi elementi che sono appunto squisitamente politici, ma sostenuti poi, chiaro, da tutta una serie di aspetti tecnici che il dottor Vetti e la dottoressa Pinotti ci hanno ben rappresentato, anche dopo aver ascoltato il dibattito che si è costruito in aula, noi appunto proponiamo il voto a favore di questa delibera, Presidente. Grazie.
Grazie Presidente. Sindaco, passiamo alle dichiarazioni di voto. Qualche gruppo politico l'ha già fatta, se ce ne sono altre, prego consigliere Chiesa.
Sì, molto semplicemente il gruppo dei civici è a favore della delibera, grazie.
Altri? Non ne vedo, quindi prego, Pozzer.
Ma no, in dichiarazione di voto, perché sono entrato io, ho stimolato su quella uscita al sindaco, però sindaco scusa, la giustificazione politica espressa dicendo che sarebbero fondi che mancano alle politiche sociali, mi sembra un po' arrampicarsi sugli specchi, no, al sostegno al lavoro, voglio dire, io dico magari sono fondi che mancherebbero degli investimenti che rispetto ai quali ci troviamo in netta contrapposizione, perciò magari è meglio che non entrino, voglio dire, se facciamo. Ma non è su questo che volevo confrontarmi, è che, come dire, che stasera sentire la maggioranza, no? E ribadire a più voci, no? Questa sequela di sentita richiesta di considerazione delle leggi, di rispetto delle norme di convivenza civile, è chiaro che, cioè, segna in maniera decisa, credo, tutti noi, perché chi non è per il rispetto, e pertanto questi giusti e condivisibili richiami, come dire, chi è che non sta al gioco della legalità? Ecco che però allora a tale modalità di riguardo immagino che sarà condivisa fino in fondo, perché credo dunque che nessuno potrà prescindere dal considerare il luogo in cui ci troviamo e anche chi ne conduce, come dire, le istanze dalla posizione amministrativa più elevata, perché ancora una volta siamo a ricordare come è possibile questo richiamo al rispetto della norma quando sindaco, ricordo ancora una volta, della posizione di condanna col dolo proprio per non considerazione delle norme appunto delle norme, delle leggi della convivenza civile. Ecco, mi sembra che ci siano forse allora due pesi e due misure nel considerare l'una una necessità di adempiere, di rispettare, di mantenere fino in fondo i principi della convivenza sociale e civile che ci siamo dati e poi, come dire, avere questo tipo di conduzione amministrativa. Motivo per il quale, ancora una volta, per quanto mi riguarda, io non parteciperò alla votazione di questa delibera. Grazie.
Altri? No. Allora, chiedo, consigliere Mullici rimane fuori? No. Chiedo alle due scrutatrici nominate di aiutarmi perché, visto l'esperimento che abbiamo fatto in occasione della votazione sul bilancio, continuiamo per alzata di mano perché siamo riusciti, insomma. Allora, prima di passare alla votazione, dichiaro che siamo in 28, in quanto poco dopo l'inizio della seduta sono entrati il consigliere Egon Angeli, il consigliere Veronesi e il consigliere Omar Corici. Poi però sono usciti il dottor Previdi e anche ha dovuto uscire il consigliere Veronesi. Quindi siamo in 28. Allora, favorevoli? A me sembrano 18, chiedo conferma alle scrutatrici. 19? Non mi sono contata niente, probabilmente. 19? Rifacciamo? Beh, facciamo. Allora, facciamo il contrario. Contrari. Uno, due.
Ah, no, scusa, no, sono prova, l'ho capito. Ah, scusa.
Uno, due, tre, quattro. Quattro contrari, il consigliere Zucchelli, Angeli William, Luzzi e Di Spirito. Astenuti? Due, Corici e... No, scusate, non... Mullici, c'era un'assonanza però nel... Mullici e Zambelli. Ci siamo? Non partecipano al voto Gaifas, Galli e Pozzer, tre, quindi. Tre. Siamo giusti? Ok. Bene, adesso facciamo la pausa. Avevano scritto, sono io che l'ho dimenticato, è immediatamente eseguibile, favorevoli?
Tutti?
No, sì, unanimità, pausa. prendiamo la nostra seduta. Allora, secondo punto all'ordine del giorno, servizio nidi di infanzia comunali, fruizione del servizio da parte di bambini residenti nel comune di Mori, approvazione schema di convenzione. Do la parola all'assessora Roboi, prego.
Sì, grazie Presidente. Sì, si tratta di una convenzione tra il comune di Rovereto e il comune di Mori, che in realtà che il comune di Mori ha già portato all'attenzione del Consiglio Comunale e che naturalmente viene incontro al comune di Mori per dare la possibilità per numero 5 posti per bimbi che, bambine e bambini che frequentano i nidi e i genitori naturalmente che per lo più lavoratori, la possibilità naturalmente di frequentare, di mettersi in lista d'attesa, nelle liste del Comune di Rovereto, scusate. Questo attiene a una prassi che comunque noi abbiamo anche con altri comuni, lo facciamo naturalmente componendo delle liste che danno la possibilità al Comune di Mori in questo caso di potersi iscrivere alle famiglie che lo desiderano, ma chiaramente la graduatoria viene costruita sulla base di dare una preferenza al comune alle famiglie residenti nel Comune di Rovereto. Tuttavia diciamo lo strumento di questa convenzione è a mio avviso molto importante perché il servizio è un servizio naturalmente fondamentale anche per i rapporti di conciliazione delle famiglie, infanzia, che possono iniziare il percorso dell'infanzia, il percorso educativo e consentire chiaramente anche a papà e mamma di poter lavorare, però è un servizio che tiene in considerazione anche di un territorio più vasto rispetto a quello ristretto dei confini comunali e quindi non esclude anche il fatto che molte di queste famiglie che non risiedono nel comune di Rovereto lavorino però con molta probabilità nel comune stesso nostro e quindi abbiano diciamo questa possibilità di poter portare i propri figli nel nido, nei nostri 8 nidi del comune. Ecco, la convenzione si articola di fatto su alcuni punti principali, naturalmente la durata, che è una convenzione che avrà durata 5 anni, a decorrere naturalmente dall'anno diciamo così scolastico 23-24, quindi il prossimo settembre, diciamo così, dal 1 settembre fino all'anno poi in corso 23-24, come detto, e come ho già ribadito all'inizio nell'introduzione, la preferenza per una serie di condizioni che poi sono previste dal regolamento viene data naturalmente ai bambini di Rovereto. Il numero dei posti richiesto è solo di 5 bimbi, quindi 5 sono i numeri che vengono assegnati e considerato che negli ultimi anni anche pre-Covid le liste d'attesa nel corso d'anno, ovviamente non subito, si è sempre potuto riuscire a dare risposta, ad esaurirle, ad azzerarle. Comunque, considerata che la richiesta è solo di 5 bimbi o bimbe, ci sembrava naturalmente utile venire incontro ad un comune che in questo momento si trova in una condizione di difficoltà da questo punto di vista e che ha fatto ricorso anche a richieste altre da tempo chiede alla provincia la necessità di costruzione di un edificio che sia deputato appunto ad ospitare un nido e si è impegnato anche rispetto ai fondi PNRR. Quindi certamente non è una soluzione che aiuta totalmente, ma che sicuramente viene incontro e non disturba, diciamo così, le nostre necessità di accoglienza rispetto allo storico delle richieste che abbiamo avuto negli ultimi anni. Ecco, direi che in sostanza tutto è stato detto. Ah no, un'ultima cosa assolutamente importante, il tema della graduatoria ve l'ho già anticipato, chiaramente da un punto di vista dei costi di questa operazione il comune di Mori è poi tenuto a rimborsare al comune di Rovereto rispetto ai 5 posti occupati la quota di disavanzo in gestione in proporzione naturalmente dell'utilizzo annuale del servizio da parte di questi 5 bambini, quindi diciamo che c'è un rapporto anche economico tra i due comuni, come naturalmente avviene con la convenzione con il comune di Trambileno che vi avevo citato in introduzione. Ecco, io mi fermerei qui, direi che più o meno questo rappresenta tutto il contenuto della delibera.
Grazie assessore, ci sono interventi? Prego Angeli Villa.
Grazie Presidente, no. Ringrazio l'assessore che ci ha portato questa delibera, io credo che vada nel senso giusto di quello che deve o dovrebbe essere Rovereto nei confronti dei comuni confinanti al nostro comune, ma io dico anche di tutta la Valle Adarina, anche perché sul nostro territorio comunale, essendoci la zona industriale, coinvolgono molti residenti dei vari comuni che potrebbero essere anche Ala, faccio un esempio, anche se non è confinante con Rovereto, e questo io credo che è un senso che è quello che dovrebbe essere il comune di Rovereto, un comune di riferimento per tutta la Valle Adarina. Io ho sempre avuto questa idea nei confronti del ruolo che deve avere Rovereto sulla Valle Adarina. Ben venga questa convenzione, anche perché se facciamo un ragionamento un po' più serio, mi sembra che la crescita demografica lascia desiderare e credo che i 5 posti che il Comune ha la possibilità di dare di entrare nella graduatoria per 5 posti per il comune di Mori, il comune di Rovereto possa soddisfarli, perché questo è il tema, che è il tema importante, perché se non ci sono degli spazi non ha senso, però io credo che in questo periodo è giusto anche che il comune di Rovereto, e questo è un ottimo segnale di essere il comune di riferimento di tutta la comunità della Valle Adarina. Grazie.
Grazie consigliere. Non ci sono altri interventi. Passiamo alle dichiarazioni di voto. Non ci sono dichiarazioni di voto, quindi chiedo. Ah no, manca una consigliera scrutatrice perché sono usciti Mullici, no scusate, sì, Mullici, Corici, Galfas e Pozzer. Quindi nomino come siamo quindi in. Ah, prego consigliere Galli, sì.
Allora, quindi sono usciti il consigliere Mollici e il consigliere Corinci. Gaitos e Pozzer sono rientrati adesso, quindi siamo in 26. Consigliere Scrutatrici, prego, favorevoli. Unanimità, quindi il punto viene approvato. Allora, in all'ordine del giorno ci sarebbero ora le mozioni e avremmo la prima mozione presentata dal gruppo Fratelli d'Italia. Chiedo alla consigliera Luzzi, vista l'ora, cosa intende fare, questo chiedo. Scusa, aspetta.
Scusi Presidente, io ritengo che vista l'ora, sinceramente non so se sia opportuno discutere questa mozione che francamente merita veramente parecchio tempo per essere discussa. Io non avrei problemi nel discuterla questa sera, però non vorrei nello stesso tempo che arrivassimo a mezzanotte inoltrata poi per votarla anche. Mi rimetto comunque anche alla volontà degli altri consiglieri.
Penso che siamo tutti d'accordo, invece dico già ai capigruppo che dobbiamo individuare una data per fare un consiglio comunale, come altri che abbiamo già fatto, dedicato esclusivamente alle mozioni, quindi riflettete insomma su una data, la prossima volta che ci troviamo la mettiamo in calendario. Grazie a tutti, buonanotte, e il prossimo consiglio comunale, ve lo dico già, sarà mercoledì prossimo, arriverà la convocazione domani.